tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Il morning show di Radio Rock.
Buongiorno, ladies and gentlemen. 7:03, 27 secondi, giovedì 13 febbraio 2025. Buongiorno a tutti, Ari, benvenuti al Rock Show. Dopo l'inizio delle 6 c'è un recapino alle 7. Tutti insieme stiamo aspettando che arrivi anche il nostro direttore artistico e o cosa, Emilio Pappagallo, che a quanto pare è rimasto un po' imbottigliato in quell'incidente che vi abbiamo segnalato, che ci avete segnalato stamattina verso le 6:20, diciamo sulla tangenziale. L'altezza dovrebbe essere quella dell'uscita della Nomentana, più o meno, se ci avete indicato bene. Fate attenzione, ragazzi, mi raccomando, se potete, state uscendo, evitate quella strada. Buongiorno Martina Caronna.
Buongiorno, buongiorno a te Ale.
Maurizio è andato, credo, a recuperare del caffè per svegliarci, e noi partiamo con il Porcupine Tree, The Sound of Music.
Radio Rock Podcast.
There's always gonna be something. Loro sono gli Stereophonics. Buongiorno, di che si parla, ragazzi, stamattina?
Buongiorno.
Di cosa
Guarda,
parliamo?
Abbiamo
Buongiorno.
Due argomenti sul piatto.
Piatto, sì.
Allora, il futuro distopico che è già qui, dopo quelle immagini di Elon Musk in piedi nello studio Vale. Ma soprattutto l'altro argomento caldo è Gaetano. Stamane è uscito in tuta.
Ehi.
Non l'ha mai fatto,
no,
e ha detto, santi Dio, quanto son comodo. E allora il dibattito si è aperto.
Allora, ragazzi,
tutta sì, tutta no, ma soprattutto voi che stile cercate di avere, se ne avete uno?
La tuta è buona, secondo me, soprattutto quando si fanno i viaggi, che so, di 10 ore in aereo.
Ah,
allora lì
forza,
ti metti una bella
tuta.
Una bella tuta. Allora, ragazzi, clamoroso di Giorgio Dell'Arti, bufacchi sole 24 ore.
Bufacchi sole 24 ore.
Il 42,1% degli elettori tedeschi ha più di 60 anni. 42,1%.
Messi come noi o un pochino meglio?
Forse pure peggio, perché 42,1% degli elettori ha più di 60 anni, insomma, è andato abbastanza, direi abbastanza inquietante. Vai, sentiamo.
A parte per quel che vale, sì, c'ho una tuta bellissima della Lazio, è una tuta
no,
della
non può essere bella.
Non può essere bella.
Non può essere bella.
A parte quella, c'ho ancora una giacca che era della tuta sopra di mia figlia, che mi regalò dell'Adidas.
Dell'Adidas.
Sembra nuova. Cioè, ma la tengo come nuova. Allora, visto
come nuova, come nuova, vai, se la volete comprare. Dai, sentiamo.
Buongiorno ragazzi.
Buongiorno.
Allora, a proposito di tute, volevo condividere con voi un ricordo.
Certo. Sì.
Risalente più o meno ai primi anni 90.
Ah.
E, anni in cui la tuta in qualche modo andava, era
il ricordo, sentiamo
memoria.
Il ricordo degli anni 90.
Sì.
Beh, ricordo distintamente l'immagine di questo signore di mezza età con la tuta.
Basta, basta. Allora, calzone, ragazzi, basta.
Ma lo ricordava distintamente.
Non è bello ricordarlo così, distintamente, il signore con la tuta e le mani in tasca, è meraviglioso. Lo sveleremo più tardi, no? Che è tutto subito. Buongiorno simpatici sinistri, calzone con i tasconi laterali e polo, ci scrive il nostro Pietro. Poi io esco in tuta solo se sto facendo alcuni lavori a casa e magari mi serve qualcosa dal ferramento, altrimenti mi cambio pure se devo andare a fare la spesa. Magari jeans e felpa, ma in tuta non riesco. Come non riesco a stare in casa con il pigiama? Pigiama solo per dormire.
Quello sì, sono d'accordo, anche io.
Certo. Sì, sì, dai, è vero.
Io ho una tuta da casa.
Poi devo di zero.
La tuta da casa, sì, però il pigiama mi fai le cose.
Dorme nudi,
ma
si dorme nudi.
Inverno,
si dorme
no,
nudi.
Dai.
Va bene, c'è il timone.
Vabbè, la poi nei tirocchi.
No? Sotto nudi,
no, nudo,
sotto nudi e sopra, e sopra ben vestiti, no?
Sopra un cappellino.
Allora, buongiorno, grazie per avermi avvisato del disastro della tangenziale. Sì, c'è un casino, ragazzi, purtroppo c'è un incidente molto molto brutto sulla tangenziale est, sotto il ponte di via Nomentana, il che ha rallentato il traffico in entrambe le direzioni, perché chiaramente ci sono parecchi mezzi di soccorso, polizia. Incidente credo avvenuto questa notte, purtroppo molto molto brutto. Penso, insomma, poche volte ho visto veramente una macchina ridotta in quel modo. Bisogna cercare, ragazzi, per quanto possibile andare piano, perché insomma non correre in macchina serve veramente a molto poco. Dunque, intanto io esco in tuta da anni e vi dico che il must è tuta e sotto abbigliamento tecnico termico, ci scrivono.
Bravo.
Poi bravo. Ancora vai, se tecnico termico.
Buongiorno ragazzi.
Buongiorno.
Un mio ex collega mi ricordo che quando mi presentavo in tuta,
sì,
mi diceva: ci sono due categorie di persone che si finiscono in giro in tuta.
Sì.
Sono gli albanesi e i carcerati.
Oh, bellissimo, bellissimo. Per niente razzista.
Né classista.
Per niente classista. Il tipico quattro mano, scrive Alessia, con la tuta e magari d'estate gira in infradito e pinocchietto. Infradito, pinocchietto con la tuta.
Pinocchietto è stato, diciamo, negli ultimi 4-5 anni davvero si è persa come usanza, perché sennò erano previsti 3 anni di carcere.
Io esco prestissimo la mattina. Bravo, esci presto. Prendo la roba dentro l'armadio, praticamente senza accendere la luce al buio.
Se fa la sera prima,
bravo.
E niente, di solito metto sempre le stesse cose, perché magari la compagna mia le lava, le rimette là, io le ripio, quindi magari sono 5 anni che ho un maglione
come Topolino, insomma.
Buono, buono.
Ma fallo la sera, scegli una maglietta, ma che prepari la sera?
No, ragazzi, non è che si prepara sempre tutto prima, bisogna anche agire sul momento.
Sono 25 anni che mi preparo tutto prima, perché mi sveglio presto.
Ma perché tu sei troppo precisino?
Non è che io sono troppo,
ma troppo precisino, dai. Ma come si fa? Bisogna capire anche il gusto del momento, no? La sensazione.
Ma qual è il momento che c'è il
momento?
No.
Buongiorno ragazzi e fanciulla. Io ricordo inizio anni 90, 91, 92, stavo a casa di un mio amico. Si presenta lo zio con mocassini marroni, tuta verde fluorescente,
ci credo mai.
90 proprio,
ci credo mai.
No, è vero, c'era anch'io.
Bello, però.
Si apre il sopra della tuta e sfoggia
arrogantemente
una camicia a quadri rossa e cravatta.
No, bello. Bello, ti piace molto,
Attenzione.
Favoloso, Mauri, favoloso. 3899-106-600. Intanto Nick Cave and the Bad Seeds. Questa è Natural Boy.
Radio Rock Podcast.
Molto bene, Nature Boy, Nick Cave and the Bad Seeds. Sentiamo, vai, sentiamo ancora.
Buongiorno schifosi,
bello,
tuta no, tuta solo dentro casa. Fuori si esce jeans, maglietta e la giacca fissa, pure d'estate, quelle leggere con la magliettina sotto.
Bene, bene, buona giornata a tutti, ci scrive il nostro Gigi Bilancioni. Poi sentiamo ancora 3899-106-600, vai.
La tuta con i bottoni dei lati d'asse che
bella.
Non so perché si sbottonavano, che senso ci aveva, non è che tu hai giro la tuta sbottonata sui pantaloni, però era andava de modo, ce l'avevo.
Allora, devo fare una tiratina di orecchie qua all'amico che ci manda un messaggio e ci scrive: cazziata per il direttore Pappagallo Emilio, mortacci tua. Lo scorso weekend mi hai fatto iniziare a vedere Severance, ma mica mi avevi detto che non era finito. Ora mi tocca aspettare una puntata a settimana fino a marzo. Buongiorno ragazzi. E io qua mi devo incazzare adesso, devo fare una tiratina di orecchie a questo ascoltatore che non è attento.
Attenzione.
Non è attento.
Attenzione. Occhio.
Hai perso le ultime due puntate, almeno le ultime due puntate del Sollazzo del Pappagallo.
Sozzone.
Perché in due puntate fa io avevo proprio detto a Boris Sollazzo: non voglio vedere Severance seconda stagione non è finita.
È
e l'ultima volta invece ho detto: nonostante non sia finita, perché esce una puntata a settimana, mi sono convinto a iniziare a vederla, quindi io ve le ho date le indicazioni.
Bravo.
E poi voi avete scelto di cominciare la seconda stagione, tanto vi volete vedere la prima, perché chi non l'ha vista si può recuperare la prima.
Certo.
La seconda esce un episodio ogni venerdì, se volete. Io personalmente non mi piace, cioè a me non piace interrompermi, cioè nel senso, se vedo una puntata oggi, domani voglio vedere un'altra. Se so che esce venerdì mi incazzo e che dico no, voglio continuare, voglio vedere una al giorno, finché non ho finito la stagione, e quindi preferisco aspettare. Questa volta ho fatto un'eccezione, ma l'avevo detto.
È vero.
Oh, fortunato in Germania, che hanno un 40% di over 60 in grado di contrastare le ideologie suprematiste bianche che cominciano ad allargarsi in Europa. Il problema per i tedeschi sarà quando il 70-80% dei votanti sarà sotto i 60 anni. Basta vedere cosa è successo da noi con orde di 30-50 anni che partecipano alle manifestazioni fasciste, ci scrive un amico.
Diciamo che ultimamente in Germania non è che si stiano rivelando così illuminati nelle scelte.
Beh,
no,
direi
a quanto pare no.
È un po' preoccupante pure lì. Sì,
allora, Severance dove si vede? Si vede su Apple TV. Apple TV, ragazzi. Apple TV Plus, come cazzo si chiama? Apple TV Plus. Non lo so, Apple TV Plus. Allora, fine anni Apple. 70, primi 80, se non avevi la tuta dell'Australian, non eri nessuno, ci scrive Max. Max 60, va bene, poi ancora.
Vai. Buongiorno ragazzi.
Buongiorno.
Emilio, ho visto The Substance ieri, mamma mia, bello. Però,
bello, sì, bello.
Perché
bello.
Alla fine ti entra tipo splatterone?
No, alla fine, è praticamente è tutto un horror.
Non l'ha riconosciuta nessuno.
È uno splatter horror di quelli terrificanti. Però
anche
molto
questo
bello.
Era stato detto.
Molto
no,
bello. Sì,
anche
sì,
anche
brava Martina. Ragazzi, non ci fate incazzare oggi, ci fate ripetere le cose.
Siamo veramente in gruppo di stonati.
No, sembrate voi, non noi. Noi che c'entriamo. Noi non ripetiamo mica sempre le stesse cose, Mauri. Allora, Trump e Putin si sono parlati al telefono per una mezz'ora e sarebbero d'accordo sull'iniziare immediatamente i negoziati sulla guerra in Ucraina. Nel frattempo Hamas
è sempre quello che dice il povero Trump.
Certo, che Putin parla poco, diciamo, in questa fase. Ha confermato Hamas che sabato rilascerà 3 ostaggi come d'accordi, ma non tutti i prigionieri come chiedeva Trump. Nel frattempo il presidente egiziano Al-Sisi, a differenza dei suoi omologhi il re Giordano, insomma i ministri giordani, ha annullato la sua visita a Washington in polemica con il piano americano su Gaza. Ha fatto irritare gli egiziani Trump e anche altri stati arabi e la Corea del Nord hanno espresso esplicitamente il loro disaccordo. Abu Mazen ha messo fine al fondo per i martiri dell'autorità palestinese, che gli americani chiamavano Pay for Slay. Trump vuole interrompere la produzione dei pennies, cioè le monete da un centesimo. Ha detto basta fare queste monete da un centesimo, via. Non si fanno più. Allora, la produzione industriale italiana a gennaio è calata per il 23° mese di fila del 7,1% nel 2024, con picchi negativi nel settore auto e moda.
E mo chi glielo dice a Meloni?
Vabbè ragazzi, la situazione è così.
Capirai.
Allora, i carabinieri hanno recuperato su un conto olandese il quasi 1 milione di euro che Moratti aveva bonificato al finto ministro Crosetto. Sta storia
a me
fosse una cosa
volare
brutta, una tragedia.
Ma a me che Moratti a un certo punto dice
950.000 euro.
Pronto ministro.
Moratti, 950.000 euro, forse. Velocemente vai.
Sì.
Allora,
prestito per lo Stato.
Lui si mette gli occhialetti e fa lui personalmente il bonifico da 950.000 euro.
Però mi fa anche un po'
tenerezza. Ecco qua con l'impronta digitale.
Un pochino sì. L'estremista di destra Kickl, che aveva vinto le elezioni in Austria con l'FPÖ, ha rinunciato a formare un nuovo governo perché è stato impossibile accordarsi col Partito dei Popolari. Vedi, prendere un esempio in Germania con quello che ha fatto la destra austriaca, e non si è voluto alleare con l'estrema destra austriaca. Dato si contano, ragazzi, 4 uomini morti sul lavoro in 4 posti diversi ieri. A Val Brembo, in provincia di Bergamo, a Pienza, in provincia di Siena, a Bernezzo, provincia di Cuneo, e a Massimo Visconti, provincia di Novara. Daniela Fumarola è la nuova segretaria della CISL, nel frattempo, nuova segretaria del sindacato CISL. Al lancio della campagna referendaria della CGIL a Bologna c'era anche lo storico Alessandro Barbero. Non è stata conclusiva la riunione del governo di ieri sulla proposta di far diventare i medici di base dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale. E Luciano Ciocchetti, deputato di Fratelli d'Italia, vorrebbe correre per sindaco di Roma. Sindaco.
Pensavo che volesse correre
perché
con
quando,
Matteo.
Quando si rivota? Quando si rivota a Roma?
Intanto hanno arrestato, ragazzi, un bambino di 15 anni.
Adolescente.
15 anni, insomma, è certo un adulto.
Non
no?
È bambino.
Era ancora adulto, però, Maurizio. Allora, è un nazista. È un nazista satanista suprematista. Un bambino nazista.
Però insomma, dai.
Satanista e supremazista. Allora, volevo dire questo. Quando sai a quei 2-3 anni di età i bambini cominciano a sviluppare le prime voglie di diventare suprematisti, nazisti.
Ma 2-3 anni.
Allora,
dipende dai genitori, però insomma.
Mi raccomando, ragazzi, non tutte le sere messe nere,
saluti romani,
capretti sgozzati, no? Saluti romani.
A parte Demian, io non ho mai sentito.
Allora, programmava questo ragazzo, questo bimbo di 15 anni, fra le altre cose, cose, di uccidere un senzatetto a caso.
Ah, così a
di
caso.
Uccidere un senzatetto a caso e vendere poi il corrispondente video dell'omicidio online. Questo era il progetto.
Vedi.
È razzismo o non è razzismo?
Omicidio o
no,
non è?
È giovane imprenditore.
Sì.
Perché lui non è che lo voleva ammazzare così per niente.
No,
lo voleva ammazzare
motivo,
per poi vendere il video.
Certo. C'è un
creare nuovi posti di lavoro. No, vabbè, sembra per avere niente. Poi dice che i giovani vanno all'estero. Per ammazzare
dice che non hanno iniziativa.
Ma no, ma no, non va bene.
Radio Rock Podcast.
Loro sono i Beatles, naturalmente. Vediamo un po' chi c'è. Dai, 3899 106 600. Vediamo chi abbiamo, chi abbiamo qui. Allora vai, ripartiamo da Telegram.
Buongiorno,
vai.
Ragazzi, ciao. Sono sempre nella speranza che esca una legge che vieti agli uomini di indossare la tuta fuori casa.
Perché?
Così
perché?
Come le Birkenstock e così come i binocchietti.
Cos'è io l'abbigliamento che trovo più sexy in una donna, in un uomo? Una bella tuta. Delle belle scarpe da ginnastica fatte bene, una bella, ma anche in un ragazzo, una bella tuta, una bella tuta, una bella senza tacchi, senza quelle rose orribili, tacchi, le cose, eccetera. Una cosa molto casual, no, Maurizio? Che è la cosa più, più sexy?
Dipende anche dalle situazioni, dai contesti.
È sexy ciò che corrisponda alla personalità di chi lo indossa.
Bravo,
in quel momento. Come la sa portare.
Sì, sì. Allora,
è chiaro?
No. Ha ragione.
No, no, però...
È chiaro?
No, vabbè, però ragazzi, così vale, buttiamo un caciara, vale tutto. Allora,
no,
dai,
però se tu ci pensi, scusami tanto.
Cazzo di discorso,
no?
Dai.
È certo, ma lo stile deve rispettare...
Ma quello ok, però stiamo a fare un discorso generale. No, generalmente io dico che ci sono delle persone... che secondo me stanno benissimo con la tuta.
Sai che secondo me dipende tanto.
Che cazzo di osservazione banale è questa?
No, è quello che hai detto te. No. Oh, alcune persone vanno, ci stanno bene,
alcune persone.
No.
Io ho detto
la tuta è bellissima.
Che la sensualità di cui parli tu attraverso lo stile è il sentirsi a proprio agio con quello che indossi.
Però che banalità
che
è questa qua? Dai,
ma state discutendo, che state dicendo la stessa cosa.
Allora, tuta sì,
ma dai,
rigorosamente Adidas. Poi l'uomo in tuta ha sempre il suo perché. Anche la ragazza, guarda, una donna in tuta è bellissima.
Allora, secondo
ragazzi.
Me dipende dalle situazioni. In effetti, ci sono delle cioè più che altro dall'ambientazione esterna. Ho detto una banalità, basta, mi taccio.
Vabbè, ma allora, che cazzo andiamo a fare?
Non dobbiamo tarpare le ali ai ragazzi, ok? Non dobbiamo uccidere i loro sogni.
Bravo.
Dobbiamo lasciarli esprimere e avere la possibilità di crescere in un mondo migliore. Quindi se il bambino di 15 anni aveva intrapreso questa strada e voleva fare quelle cose, si deve lasciare esprimere. Okay?
Allora, Friend or Foe, il giro di tastiera mi ricorda l'inizio della canzone di Bugo e Morgan, quella che faceva le brutte intenzioni, la maleducazione, la tua brutta figura di ieri sera.
Morgan ha suonato Morgan.
Alla tuta coi tacchi, ci scrivo. No, ragazzi, i tacchi zero. I tacchi andrebbero banditi. Io ti dico una cosa, uomo o donna che sia, se uno si compra un paio di tacchi, 30 anni di galera dovrebbero dare. Subito 30
insomma,
anni di galera senza condizionale.
Sono carini,
no, i tacchi,
tacchi.
No, dai, zero, no, tacchi, zero. Questi vestiti, tuta, scarpe Converse da ginnastica, le cose meravigliosa, meravigliosa. Attenzione, vai, sentiamo.
Buongiorno a tutti. Calcolando che quando non vado in ufficio a casa sto in tuta. Ed esco praticamente solo per portare i cani a fare i bisogni almeno tre volte. Secondo questo e la sua legge del cazzo, io mi dovrei cambiare per scendere con i cani. Per portare il giorno per ritorno mi rimetta la tuta.
Vedi che pure Alessia scrive: l'uomo in tuta è sexy.
Non è la prima che lo scrive.
È vero, ragazzi, l'uomo in tuta è sexy. L'uomo e la donna. No. Perché poi, tra l'altro, sai da dove viene la sensualità? Che tu hai l'idea della facilità del raggiungimento dell'organo sessuale, no?
Dici?
Cioè, sì, perché tu basta che tiri giù, basta che tiri giù, esce fuori l'organo sessuale e tu ne fai ciò che vuoi.
Ma anche i jeans.
La tuta, no, i jeans è molto più complicato
lascia...
perché i jeans devi
aprire. La tuta ti lascia immaginare.
Ma tu hai provato mai quando ti baci con un ragazzo o con una ragazza, no, Maurizio? Hai provato mai a mettere le mani dentro i jeans? Stai lì sei ore, soprattutto con i bottoni che devi sbottonare tutto, le cose. Invece ovviamente la tuta è tutto molto più semplice. No, è tutto molto più immediato. Che banalità. Allora sentiamo 3899 106 600. Vai
sì,
qui.
Ma a me sta storia qui di Moratti e gli altri che si sono fatti truffare dall'intelligenza artificiale, così sono proprio degli idioti.
lo so, può capitare, può capitare
alla magistratura, non gliene frega.
Occhio, Donny.
Lo fanno a sti ricconi qua subito che si muovono.
Allora, ma nazista, satanista, sovranista in che ordine? Nazista, satanista, no, aspetta, scusami, satanista per primo, poi nazista, e poi bravo, sovranista.
Ah, vabbè, però allora
nazista,
scusami,
No, scusami, no, che dimmi.
No, allora, beh, non è tutto sbagliato.
Non era satanista.
Sì, però ragazzi, non è che c'è da buttare via il bambinello con l'acqua sporca, sporca, no? Se no veramente succede un casino poi, no? Che si butta via il bambinello con l'acqua.
C'è un giovane adolescente.
Buongiorno,
che
ragazzi. Volevo consigliare un gruppo che ho scoperto da poco, gli Anchor. Non mi pare di averli mai sentiti su Radio Rock. Se vi avete ascoltato qualcosa, consiglio il brano Embers, ma tutto l'album Shanghai del 2024 è veramente
è
bello.
Gente?
Veramente bello. Va bene, sentiamo chi c'è ancora, vai.
Ma faccio la vicina.
Era finito.
Ciao bimbo.
Che dobbiamo ricordare un po' le buone maniere a questo bambino.
Ma buone maniere, Maurizio.
Ma
dove eravate finiti?
Voglio dare di buongiorno.
Buongiorno Maurizio.
Ciao Maurizio.
Mi siete mancati.
Anche voi.
Non tutti. Sì. Qualcuno no, senza quello con i capelli bianchi.
Ah,
no.
Sì, Maurizio, ci capelli bianchi.
Allora volevo dire, noi sono un po' di mesi che ci siamo dall'anno scorso, però ha mandato il mifio Amperi.
Sì, ma era
a imparare l'educazione. No. L'educazione.
No, bravo.
Dai, che io non riesco a restituirti.
Non così.
Qua.
Non lo so.
Si va.
Imperi, si va.
No, ma non lo picchi.
Allora io ti dico, te faccio levare i denti, se no mi...
No, no,
ma
è Imperio.
La mattina poi me li porta a me.
No,
i soldi.
No, Imperio allora.
Allora andiamo tutti quanti a Imperio, però.
Ma c'è il festival,
hai migliorato nel frattempo, hai imparato la tabellina del 2.
No, possiamo, bene,
fare
il 2.
2, 4, 7.
No,
sei una merda.
Radio Rock Podcast.
Stones con Cover Part. La prima serata di Sanremo, nel frattempo ha fatto ascolti record. In conferenza stampa Carlo Conti ha detto che pensare che il video del Papa sia stato trasmesso a sua insaputa, cioè insaputa del Papa, è fantascienza, fantascienza. Oh, nel frattempo, seconda serata di Sanremo, la co-conduttrice Bianca Balti si è presa la scena con la sua allegria, nonostante la testa calva per la chemioterapia. L'ospite Damiano Davide ha cantato Felicità,
bravo,
di Lucio Dalla. Oh, intanto Atalanta e Milan perdono entrambe ieri in Champions League. La prima 2-1 contro il Bruges, la seconda 1-0 contro il Feyenoord. Non è una buona notizia. A Trento è stata scoperta una necropoli dell'età del ferro, 3000 anni fa, con 200 tombe molto ben conservate. Un telescopio, Maurizio, telescopio.
Telescopio ogni tanto.
Ma ehi.
L'età nella quale stai diventando sconveniente.
Un telescopio sottomarino si è guadagnato la copertina di Nature. 2 anni fa ha osservato un neutrino.
Il neutrino
da 220 milioni di miliardi di electron volt nel mare della Sicilia. Questo è quello che ha fatto questo signore. Allora, Fabio Volo, questa è una cosa bella. Fabio Volo rifiuta la candidatura del suo libro Balleremo la musica che suonano al premio Strega, che era stata proposta da Fulvio Abbate. Cioè, Fulvio Abbate dice: propongo Fabio Volo, provocazione, no, di Fulvio Abbate, dice: propongo Fabio Volo allo Strega. E risponde Fabio Volo dicendo: no, rifiuta la categoria.
È stato saggio.
Beh, però è bella sta cosa, perché uno si rende conto di Fulvio Abbate provoca e dice: candido al premio Strega.
Perché sarebbe una provocazione? Perché non ci credeva?
Dai. Di che parliamo?
Vabbè,
è una provocazione. Fulvio Abbate lo conosci, no? È un provocatore, no? Amico
vabbè,
mio.
Allora, ovvio che abbia rifiutato.
Ha rifiutato sia perché era una provocazione, ma forse anche perché in maniera, magari, non lo so, immagino, è abbastanza umile
lui
ha voluto dire.
Sembra molto umile da come
a
si presenta.
Invece dà l'impressione di essere molto umile. Non lo so perché.
No,
ho questa impressione.
Lo
conosco personalmente. In un però...
No, neanche io. Però in un po' di interviste a me non dà questa impressione. Però,
cioè, non mi dà l'idea di uno che è convinto.
A meno che non volesse
Yeschi,
essere lui uno strumento però, di provocazione.
Ma noi glielo chiederemo. Più tardi daremo studio. Chiederemo se sei umile. Sei umile, Fabio? Fabio, sei umile o non sei umile?
È
nata Sofia, la figlia di Lorenzo Rovagnati, morto una settimana fa in un incidente con il suo elicottero. È nata la figlia, sono morti anche ragazzi, il medievalista francese Martin Aurel, l'ex calciatore del Foggia Giuseppe Fornaciari, fratello di
Fornaciari,
Zucchero, come sapete, sì, fratello di Zucchero,
no.
Lo so. L'ex poliziotta Ivana Giannetti, l'illustratrice Luigi Tracasti, il cantante francese Christian Lebarz e la pianista Maria Tipo. Quindi insomma,
quindi Tracasti sono levato da
Maurizio.
Muore una volta a settimana all'incirca,
così,
quindi
dai, io in tuta non mi ci vedo, scrive Mary, neanche in casa, preferisco leggings e felpa.
Ah, leggings,
va, ancora me
non
Mary,
valgono come tuta,
ancora meglio. No, ti sto dicendo, no. Ancora meglio della tuta.
Sì, no,
non è questo.
Sono d'accordo,
è ancora meglio, bravissima. Leggings ancora più esaltante, diciamo così, no? E felpa va bene, una bella felpa. Poi sentiamo ancora, ragazzi, che stamattina avete deciso di farmi veramente no, di farmi eccitare malamente con queste tutte queste cose, leggings, tuta,
Buongiorno, a proposito di organi, se non sbaglio, la canzone che cantava Martina era proprio quella dei fascicoletti dei bambini.
Ma è vero, grazie.
Fascicoletti dei bambini. Quei due mi fanno morire, scrive la nostra amica Trilli. Poi avete letto la polemica su Imagine cantata in prima serata, sia quella reale origine della cantante presentata come palestinese, sia quella sulla reale origine della cantante presentata come palestinese, sia sul testo rivisto con frasi Netanyahu. Vabbè, lasciamo perdere. Ma sti due
lasciamo
quelli...
perdere. Giornalisti che si chiamano tali dovrebbero in conferenza stampa fare certe domande, ma non si usa più, come disse il buon Tirocchi a suo tempo. Insomma,
sì, addirittura citiamo il buon Tirocchi proprio.
Da quando è morto.
No, sembra il buon Tirocchi. Allora, ma sti due sono quelli di ci prendesse un colpo? Anzi, un polpo.
Ma questi due qua, no?
Sono forti, sei cos'è?
Quali?
Questi qua. Quei due, Giacinti
quali,
e Monetti, no? Sono quelli di...
Ah, Cristo, sì.
Giù in Emilio, stavolta sono d'accordo. La cosa più eccitante è gonna di pelle,
no, zero.
Calze nere, pelate. No, c'è quella che passa tutte le mattine.
Non esiste, Max, sei sessista.
Vestita sempre di nero a Viale Europa.
No, ma non esiste.
Uno spettacolo, nero, bella, uno spettacolo di donne.
Viale Europa.
Solo Max, a guardarla veramente una cosa
sbagli. E poi non guardare, non ti mettere a guardare a fare cose sessiste.
Guardare,
no.
Basta che non fa...
No,
basta che non fai cose tipo
no,
le fa, Max
le fa,
è un cavaliere,
guarda,
antico.
Le fa due volte a settimana,
sì.
Dico
non le fa,
le fa due volte a settimana, no. A questo punto vabbè ragazzi, che dobbiamo fare, purtroppo la situazione si è messa
qui,
in questi termini. Ascoltiamo
soluzione,
i Dandy Warhols e poi torniamo.
Radio Rock Podcast.
Salutiamo Fede che scrive: buongiorno ragazzi, ho appena acceso la radio e vi volevo salutare. Ciao Fede,
buongiorno.
Oh, ragazzi, De André dà il nome a 80 strade in Italia, 80 viale o piazzale.
Bello.
A Roma c'è, per esempio, piazzale Cristiano De André.
Cristiano Morello è vivo.
Scusa, non ho capito. Guarda che se possono fare le vie.
No, porta male, muori subito.
Ma non muore subito. Allora, attenzione,
ma viale Cristiano De André, perché che voi sappiate. Che siete informati sulla legislazione scolastica?
Sì, è morto, sì, sì.
È morto?
Sì, nel 99.
No, dico, è introdotto a scuola qualcosa per studio?
È introdotto a scuola, ma certo. Ma che domande fai? Che banalità sconcertante.
Quanto sei banale.
Allora, Battisti, quante ce n'ha? Allora, De André è il numero uno. Ha 80 strade in tutta Italia.
Battisti, secondo me, 67.
Sbagliatissimo. Maurizio? No.
123
74
siete lontanissimi, lontani.
123
40
prima
strade
di André.
40 capisce un cazzo, prima di André. Modugno quante ce n'ha, che banalità.
Guarda, Modugno ce n'ha 80, no, aspetta, 80 di Andrea, no, 70.
Modugno 8302.
Ma scusate, ragazzi, ma voi siete delle persone intelligenti, no? Siete delle persone intelligenti, no? Allora, ho detto di Andrea 80, Battisti 40, Modugno quanti ce n'avrà?
20.
20, bravo.
Ma perché chi ha detto che era decrescente?
Era classifica, no?
Era classifica.
Non avevo capito che era classifica.
Tu capisci mai un cazzo, Martina? Siamo
dei pezzi banali.
Io ho capito, è sessismo o non è sessismo? Non capisci un cazzo? Abbi pazienza.
Allora, no, ma ve lo spieghiamo.
Allora, quarto posto, Luigi Tenco a quante strade?
4.
No, che 4, dai.
10.
No, ma che 10, dai.
15.
8. Ma dai, vabbè, che dammi i numeri così, dai, Alessandro.
Quello 20, Modugno, se abbiamo detto che è una classifica.
Allora, Tenco.
Segui una produzione.
No.
Tenco, guarda, nessuna gliela intitolerà.
Allora, Tenco meno 4. Meno 4. Meno 4. Meno 4.
Quindi
allora.
16, 20 meno 4.
No, 17.
Andiamo in affa.
Mia Martini. E Gaetano Caltagirone, Francesco Gaetano Caltagirone,
ma quella è
no, Rino Gaetano, scusa, Rino Gaetano Caltagirone con 8.
Ma non lo so, Caltagirone perché
ti guarda all'alto un basso.
A cosa lì? Una a Mia Martini, una la stanno togliendo.
Claudio Villa 7.
7 7.
Buscaglione
6.
Fred Buscaglione
4.
Fred Carosone, Carosene, come si chiama? Cherosene. Allora, Cherosene 4.
Si chiama Renato.
Buscaglione 4. 4 strade.
Carosone.
E Mino Reitano, signori.
7.
Viale.
3.
Mino
uno.
Reitano, ce n'è uno. Dove sta?
A Roma.
No, 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 come a Roma.
No, a casa sua.
Vabbè, perché come a Roma?
Perché a Roma non è a casa sua, scusa.
Ce n'è.
Viale Mino.
Dove era Mino Reitano?
Scusa, Mino Reitano non è pugliese.
Allora, vi
siciliano.
Do una, vi do una no, se lo guardi però, vi do una
ma
piccola
certo,
dritta.
Guardo, ma che
non
lo guardo.
Stai fermo, non è al nord Italia, vai, non è al nord Italia,
è
vai.
Dalle parti sue.
Sud.
Sud, bravissima. Che
allora.
Che parallelo?
Che no, che regione, dai.
Calabria.
Ragazzi, calma però, stamattina stiamo a fare casino. Allora, Calabria, bravissima. Che
vero?
Provincia? Che provincia? Dai.
Reggio Calabria.
No.
Manco per niente.
Mino Reitano,
roba di Crotone.
No.
Cosenza.
Cosenza, la città. Bisignano, provincia di Casenza, di Cosenza. C'è un viale
dove fanno i
Rino Gaetano, viale Rino Gaetano.
Mino Reitano era.
Mino Gaetano, come cazzo?
Mino Reitano.
Mino Reitano.
Quello che fa Italia.
Mino Reitano.
Italia. Che Green Day fecero la cover, ti ricordi? Italia.
Italia.
Ragazzi, meravigliosa, meravigliosa.
Di una banalità disarmante.
Un pochino sì, però a noi ci piace questa banalità,
e
no? Ci piace
deve.
Molto interessante. Radio Rock Podcast. C'è una cosa curiosa, 8-10 minuti, questa è Radio Rock, i Volbeat. C'è una cosa curiosa, sapete che c'è l'intelligenza artificiale di Elon Musk, si chiama Grok, che è disponibile su X, quindi c'è proprio un... tu puoi cliccare su un pannello sotto che si apre e c'è la possibilità di consultare l'intelligenza artificiale di Elon Musk. Allora, qualcuno ha domandato a Elon Musk, cioè all'intelligenza di Elon Musk: non trovi pericoloso il potere di Musk? Risposta di Grok: il potere concentrato in una singola persona, come nel caso di Elon Musk con le sue diverse imprese e influenze, può essere visto come un rischio per vari motivi: influenza politica, conflitto di interessi, dipendenza economica, monopolio e competizione, impatto sociale. Allora, la domanda successiva è stata: se pensi questo, Musk, per aver tra l'altro detto questo, Musk, non pensi che potrebbe spegnerti? Risposta all'intelligenza mia: sebbene io sia stato creato da XAI, un'azienda fondata da Elon Musk, sono progettato per fornire risposte utili e veritiere. Non credo che Musk avrebbe motivo di spegnermi.
Beh, insomma.
Per aver espresso le preoccupazioni convenzionali, dato che si tratta di una discussione critica ma legittima sul potere e l'influenza nel contesto moderno. La mia esistenza è volta a promuovere la comprensione umana e a facilitare discussioni come questa. Tuttavia, non posso prevedere ogni possibile reazione.
Ma le lascia aperta una fiduciosa, ma non possibilità.
Troppo. Scusate, un applauso alla sincerità di questa AI.
Allora, le hanno domandato, successivamente le hanno domandato: Emilio Pappagallo leggerà questa tua risposta a Radio Rock? Può? Risposta di Grok, intelligenza artificiale di Elon Musk. Emilio Pappagallo, come direttore artistico e conduttore di Radio Rock, ha la libertà di discutere e condividere qualsiasi contenuto ritenga rilevante per il suo pubblico. Se sceglie, quindi mi ha autorizzato, diciamo,
autorizzato, sì, sì.
Se sceglie di leggere o discutere questa mia risposta alla radio, non ci sarebbero restrizioni legali o tecniche che lo impediscano, assumendo che non ci siano altri accordi o politiche specifiche di Radio Rock che potrebbero influenzare questa decisione. E quindi poi ulteriormente gli è stato chiesto, gli è stato detto, tanto Emilio Pappagallo fa quello che gli pare lo stesso. E la risposta di Grok è stata: sembra che tu abbia una chiara opinione su Emilio Pappagallo e il suo stile di conduzione a Radio Rock. In ogni caso è proprio questa libertà e indipendenza che spesso caratterizza i personaggi radiofonici più amati e seguiti. Quindi a dire che Grok ha espresso un parere molto chiaro e molto duro e definito
netto
nei confronti del suo creatore. Ora, l'idea che mi sono fatto io è che a Elon Musk è oltre questa roba qua. Cioè a Elon Musk non gliene frega un cazzo, anche no, che tu di... Cioè secondo me se tu glielo chiedi a Elon Musk ti dice la stessa
ho
cosa.
Ho pensato questo anch'io.
Se ne fotte, cioè si dice che è ancora più pericoloso.
Per certi
versi è ancora più pericoloso.
Si sente al di sopra addirittura di questo.
Sì, cioè si sente più che al di sopra, si sente non messo in pericolo dal fatto che si possa pensare di lui che è pericoloso. Sì. Te lo dice anche lui.
Continua a dire, c'è un intervento, Catroia non mi riesco a ricordare, il Late Night
così,
Show.
Dai.
Nel quale l'ho visto
lui, Conan O'Brien.
Forse, non lo so, no, una quindicina da dieci anni
più,
fa.
Conan O'Brien è morto da una vita.
Dieci anni fa,
20 anni.
Gli chiesero la possibilità Steven di andare Colbert. Su Marte. E lui diceva: sì, sì, ce la faremo. Ce la farò ad essere il primo a mandare l'uomo. Sarà possibile, non credo,
ricordo.
Prima dei 100 anni. E quindi già fa pensare a quanto lui che idea abbia di sé. E quando quello gli dice: scusa, ma Marte è un pianeta freddo, dice: sì, vabbè, ma quello non è un problema.
Lo
riscaldiamo con delle esplosioni nucleari.
Sì, sì, sì. No, ci sono due possibilità, ha detto: quella è stata breve e la strada più lunga. Allora il conduttore gli ha detto che era, se non ricordo male, Luigi Dragasti.
Lui.
Praticamente gli disse: dimmi quella breve. E lui disse: quella breve è che gli facciamo delle micro esplosioni nucleari e riscaldiamo il pianeta Marte. Vai, sentiamo.
La casa di Mino Raetano è nel nostro cuore.
Bravo. Poi lui ha fatto pure una canzone sulla casa, no? Se non sbaglio.
La casa.
No, la casa. Tutto uguale faceva, scusa, non capivo.
No, variava delle cose.
Era una casa molto carina.
Ma no, quella è Tragaschi.
Non era lui.
Allora, quando Emilio ha detto Luigi T, ho temuto Tragaschi. Chi è Luigi T?
Ho tremuto Tragaschi.
Chi è Luigi T? Non ho capito. Che ha detto?
Tragaschi.
No, quando Emilio ha detto Luigi T, ho tremuto.
Tu prima hai detto il signor Luigi T, non Tragaschi.
Che ha fatto cosa?
Tenco. Era Tenco.
E perché ho detto Luigi T?
E che ne so, Emi, perché hai detto?
Perché tu sei matto, l'hai capito?
Ma io non posso fare cose.
Tu sei matto!
No, non puoi fare.
Avete mai visto Pappagallo sullo stesso palco con lo Musk?
Attenzione, riflettiamo su questa cosa. Ragazzi, Sound of the Week, il podcast ideato e condotto da Emilio Pappagallo, dedicato alle migliori novità musicali della settimana, esce quando? Chiediamolo alla intelligenza artificiale. Lo trovi ogni venerdì sul nostro sito radiorock.it con tutte le puntate sui principali servizi e app di podcast. C'è da dire che è un podcast settimanale che racconta le 4-5 novità del momento più interessanti in ambito musicale mondiale, rock e non solo. Intanto, parole... hanno messo tutte le canzoni di Sanremo insieme in un frullatore,
sì.
L'hanno chiesto all'intelligenza artificiale e ha risposto che la parola più usata a Sanremo, vediamo se qualcuno azzecca,
amore,
comincia con la dai,
amore, dai.
No,
antologia.
Ma... Maurizio,
come fa questa antologia?
Comincia con la dai, è facile.
Bravo.
Ancora.
Bravissimo. La parola più utilizzata.
C'è la canzone di minorità.
Ancora.
Ancora. Ma ancora o ancora?
Ancora.
Non era ancora.
Perché io da quella sera.
E quello
ma
era.
No.
Non era minorità.
No, quello era Luciano De Crescenzo.
Era l'uno
buon'anima. Luciano
è
De Crescenzo. Come no? Buon'anima. No, il filosofo napoletano.
Ma non era lui, era De Crescenzo.
Vabbè, sta mai bene niente.
Ma Peppino De Crescenzo.
Allora, 48 volte la parola amore. Scusami, la parola ancora. 46 volte la parola amore, a cui si può però aggiungere le 12 volte del verbo amo. Terza parola cuore, con 15 volte, che però diventano 29 se si aggiunge la variante napoletana core.
Certo.
E addirittura 57 se ci mettiamo dentro tutti i cuoricini dei comacose.
Sì.
Poi la parola mai, 40, che straccia sempre 26. Quindi mai batte sempre 40 a 26. Insieme 12, Dio 3. Il pronome io compare 80 volte e surclassa noi, quindi io batte noi 80-26, l'individualismo batte
la collettività, quindi è collettività. Amore. Mai.
Vogliamo provare a fare
ancora
una frase? Aspetta, vediamo un attimo.
Aspetta.
No, aspetta, è bellissimo. Allora, aspetta, Scusate. Che cazzo ho fatto? Provo un po' di sbagliato. Allora, fammi una frase. Anzi, creami il testo di una canzone con queste parole: ancora, amore, cuore, core, mai, sempre, insieme, Dio, io e noi. Vai. E fluoxetina. Allora, vediamo cosa succede.
Ci sta sempre bene.
Allora, vediamo che succede. Praticamente, io batte noi, indicatore attendibile dell'ego ipertrofico. Leggo sulla stampa di oggi: del dramma privato che è la meglio su ogni altro tema. Uno sforzo in più lo fa il tanto discusso Fedez, che parla di depressione, dramma suo personale, certo, ma anche dramma sociale. Con lui fa la sua comparsa per la prima volta nei testi di Sanremo la parola fluoxetina, che è la prima volta dall'inizio del festival. Ecco la. Il bellissimo, questo mood pop rock, un ritornello prezioso che esplode da parte di ChatGPT. Il testo si chiama, la canzone si chiama Ancora, e il testo è così: ancora amore, ancora noi, nel vento leggero di questa città, io ti cerco, ti voglio, ti chiamo, e il cuore mi dice che non finirà. Ancora, ancora, questo è il ritornello, ancora, ancora e sempre mai, core che batte, che non si arrende mai, insieme a Dio, insieme a noi, niente ci spezza, niente va via. E poi seconda strofa: io e te un sogno, un fuoco, un grido nel buio che illumina il cielo, e quando la notte ci chiama di nuovo, stringimi forte che siamo davvero, ancora, ancora e sempre mai, core che batte, che non si arrende mai, insieme a Dio, insieme a noi, niente ci spezza, niente va via. Diciamo che è meglio
è una canzone di Sanremo comunque, perfetta sì, proprio.
È meglio delle canzoni di Sanremo.
Ma possiamo metterla in musica noi, sempre certo.
Però questa è un po' rappata, un po' la giovanotte.
Allora, se la mando a qualcuno di voi, ce la mette su Suno, per favore. Gli mando il testo, ce la mette su Suno.
Dai,
E dobbiamo mandarla in onda entro le 10. Radio Rock Podcast. Poi ci scrive Anfame, Anfamone, Anfame fracico. Vediamo un po'. Allora, intanto, ragazzi, io vorrei non avere un cazzo da fare come quelle persone che hanno il tempo da perdere a contare le parole ripetute durante Sanremo. E invece mi ritrovo ad ascoltare il The Rock Show, perché mi sveglio alle 5. Attenzione, è una vita così. È una
io
vita.
Penso che ognuno faccia il proprio lavoro. No, se io facessi il giornalista a Sanremo, magari potrebbe essere una curiosità.
Guarda,
di
che
cui
ti sbagli, ti sbagli. Allora,
se fossi
Celentano. Senti che leggo sul Fatto Quotidiano: Celentano non va in treno perché ha paura delle gallerie, non va in America perché ha paura dell'aereo, non mangia il pesce se prima Claudia non gli ha tolto le lische, sessismo o non è sessismo?
Vabbè,
non frequenta i mondani,
ormai,
è astemio e va a letto presto, tifa Inter, veste beatnik, è contro la caccia e contro il nucleare, pensa conservatore ma vota liberale, mentre brucia l'autunno caldo delle fabbriche, canta chi non lavora non fa l'amore, è contro l'aborto, contro i gay, ma anche contro la religione dei mercanti e dei farisei. Attenzione, questa è la situazione. Adriano Celentano. Sai chi, c'ho delle persone che non riescono, nonostante tu avrebbero tutte le carte in tavola per farsi odiare da me, non riesco a volergli male. Una di queste è Red Ronnie. Cioè Red Ronnie voglio bene, che non c'è niente da fare. Un altro è Adriano Celentano. Cioè, uno dice, ma Adriano Celentano lo odi, sta sul cazzo? No, non lo odio.
Da sempre a me mi sta sul cazzo.
No, a me no, Celentano
lo voglio
mi
bene,
fa lo stesso
lo voglio
effetto,
bene,
mi fa
lo devo
simpatia,
abbracciare,
non so
no, lo devo abbracciare, è meraviglioso Adriano Celentano, perché, non lo so, c'è qualcosa, poi spieghiamo, cioè,
sai,
se c'è qualcuno che ce lo può spiegare,
sai,
ragazzi.
Per me riguarda il fatto che sono molto legata, nonostante non sia un bravo attore, ai suoi film.
Mamma mia,
perché
che
li
merda.
Vedevo da... lo so,
no,
però,
odio per quello.
Però invece,
vabbè,
invece,
Maurizio,
invece a me, non so perché, c'è un ricordo.
Ci sono tante cose di cui, che mi stanno bene.
Cioè, mi rendo conto che non è un bravo attore, però
ma no, è un bravissimo attore,
so perché
è bravissimo
nasce dai suoi film,
ma dai, è un bravissimo attore, non lo so, ragazzi, secondo me Celentano è una cosa bravissima,
disperato, però diciamo che alcuni film sono entrati nell'immaginario.
Allora, è stato domandato a Grok nel frattempo abbagliante. L'intelligenza artificiale di
Elon Musk
forza, mi ricordavo il nome. Tirocchi è un po' cattolico, vero? La risposta è stata è stato domandato, no?
Ah, ma il Tirocchi che ce ne stanno tanti.
Allora, domanda a Grok. Tirocchi è un po' cattolico, vero?
Quindi sarà una
risposta,
domanda, una risposta
di Grok. Alessandro Tirocchi non ha dichiarato pubblicamente la sua affiliazione religiosa in modo esplicito nelle fonti nelle fonti disponibili. Tuttavia, considerando il contesto culturale italiano, dove la maggioranza della popolazione ha un background cattolico, è possibile che Tirocchi abbia una connessione culturale o personale con il cattolicesimo, ma senza una dichiarazione diretta da parte sua, qualsiasi affermazione sarebbe speculativa. Vuoi fare quindi una rigorosa e definitiva affermazione a questo proposito? Vai, certo. Alessandro.
Allora, voglio fare una rigorosa e spietata affermazione a questo riguardo, malgrado sia nato e cresciuto in un paese chiaramente di forte
Non aver paura.
E avendo fatto scuole da preti e sore, dall'asilo fino alla maturità, malgrado tutto questo, forse per questo, diciamo che più passano gli anni e più mi sento lontano da certe posizioni. Registra Slack qua,
allora mi hanno detto, altra domanda per Grock, mi hanno detto che è trans e mormone e non la vive bene, no Alessandro? Risultati web forniti non vi è alcuna menzione esplicita di Alessandro Tirocchi come persona transgender o come membro della Chiesa di Gesù Cristo e dei Santi degli Ultimi Giorni, comunemente conosciuta come Chiesa Mormone. Tuttavia un articolo discute la complessità delle identità transgender in conflitto con le credenze religiose personali e familiari, che potrebbe essere rilevante se questa fosse la situazione di Tirocchi, sebbene non ci sia conferma di questo.
Mi piace, chiedete ancora, bello.
Se le informazioni che ti sono state fornite sono vere e Tirocchi sta vivendo un conflitto personale fra identità di genere e fede religiosa, questo sarebbe un tema complesso e personale che richiede rispetto e comprensione. La questione dell'identità transgender in relazione alla fede mormone può essere particolarmente sfidante a causa della posizione ufficiale della Chiesa, che non riconosce il matrimonio tra persone dello stesso sesso e ha una storia di opposizione alla transizione di genere, anche se ci sono individui e gruppi all'interno della comunità che lavorano per creare spazi più inclusivi. Non è importante, argomento importante.
E tu soffri tantissimo,
tu dovresti saperlo prima
cosa.
Di tutto, essendo tu transgender e mormone.
Prima di tutte.
Allora io questa cosa, ragazzi, bisogna capire una cosa definitivamente.
Ancora andiamo.
Basta rompere i coglioni alla gente che fa che fa delle cose che a voi non piacciono, le fanno loro, non le fate voi. Perciò abbiamo detto anche ieri con Riccardo Maggi, che cazzo rompete i coglioni sul suicidio assistito. Non lo fate voi, lo farà chi lo vuole fare.
Ma che tra l'altro viene trattata come se fosse un video. No, ma magari gli prende lo schiribizzo. Ma che, cioè, ma capiamo che cosa vuol dire?
No, non capiamo niente.
Capiamo cosa vuol dire richiedere il suicidio assistito. Cioè, ragazzi, è una cosa.
Ma anche la, la transizione di genere non è una cosa che si fa così.
Ma
la mattina
certo
ti svegli.
No,
dici, ah, oggi ho deciso. Poi ritorno. Cioè, non funziona così, ragazzi. Abbiate pazienza. Vai, sentiamo.
Possiamo dire che Tirocchi, come me, del resto, è un classico cattolico romano.
Sì.
Ce ne frega un cazzo.
Ah, non è così però, attenzione su questo, vai.
No, Mauri, no. Lui è peggio di me, grande dell'Excelsior.
Ma fanno capolavoro.
Fisbetico tomato, innamorato pazzo, sulla gota della comicità dei menzieri italiani.
Mamma mia.
Poi
i film sono
altri,
iconici.
Roba tipo
lui è un cane appaiato.
No, sono dei capolavori.
In considerazione quella non mi piace.
Sai che ho deciso che lui secondo me è bravo proprio perché non è bravo.
È quello, guarda che veramente è quello,
ragazzi, è l'unica, se
ci stanno quelli che
sai
se non è bravo, non è bravo.
No, però
adesso
c'è modo di attrarlo.
Giuliano Leone, che hai detto? Giuliano Leone.
No, ho detto se non è bravo, non è bravo.
Ah, non funziona così nella vita.
Mauri, come non essere d'accordo con te sul Celentano attore?
Lo so, ragazzi, lo so che a molti non piace, però posso dire una cosa.
Non capite il discorso.
Non capite un cazzo, questa è la mia conclusione a questo punto.
Radio Rock Podcast.
Perfect Circle con Counting Bodies Like Sheep. Vediamo un po' chi c'è, dai. 3899-106-600 velocemente.
Buongiorno
a te.
Buongiorno. Che Mauri sia un bravissimo attore innanzitutto.
Sì.
E anche Alessandro, vi apprezzo moltissimo.
Premesso che,
ma come succede ad esempio, non so, per il calcio, non sempre un grande giocatore poi è un grande allenatore.
È vero, purtroppo.
E non è un grande interprete delle teorie e delle filosofie del calcio.
Purtroppo è
visto
così.
Sul campo quando
viene al dunque, che ci vuoi dire?
Non penso sia molto attendibile, anche perché Mauro dice che Totò è una merda, gli sta
pure questo è pure vero. Allora, attenzione,
io
che
ho solo detto che a
Totò
me
è una merda.
Scusamo, al di là del fatto che uno può essere più o meno attore, eccetera, al di là di questo, uno esprime anche un gusto personale. Io non ho mai detto che Totò è una merda. Dico solamente che a me non piace. Non dico che Celentano è una merda, dico che quei film sono una merda, che è un altro concetto.
Maurizio,
film brutti,
però moderati. Tra l'altro c'è Adriano,
una mia opinione,
Celentano che ci manda un messaggio, ragazzi, c'è un messaggio vocale, non lo so se è un vocale, sentiamo chi è.
Emilio,
è lui,
ti volevo ringraziare per
grande Adriano,
abbraccio anche io te e Bueno, non capisco gli altri che cos'è che perché c'erano con me, ma
allora è bellissimo. È lui, ho i brividi.
Non mi ricordo adesso cosa.
Sì, sì. Adriano,
voglio dire che
io ti stimo, Adriano. Niente,
La frase finisce lì.
Ti ricordi quando diceva stava fissa che diceva la frase finisce lì, punto. Ti ricordi? Pure in un film l'ha fatto.
Bravo,
meraviglioso.
Bravo,
vai, sentiamo Adriano.
Ciao, ragazzi, buongiorno.
Ciao, buongiorno.
Spero che il buon Mau ti chieda subito scusa ad Ale per averlo trattato male.
Sì,
Ale sta vivendo un conflitto interiore religioso.
Sì, sì.
Di passaggio di sesso.
È vero.
Ma non solo, va in conflitto con il mormone.
Che va in conflitto con i mormoni, soprattutto. Va in conflitto con i mormoni. Ambulanza, vai, sentiamo.
Pilastri del cinema italiano.
Bravo.
Pilastri del cinema italiano.
Bravo.
Perché gli devi dire al bisbetico romano? Ma che siamo matti?
No, capolavoro, ragazzi. Capolavoro della cinematografia italiana. Il bisbetico romano. Ah, c'è un'altra cosa che vuole aggiungere il nostro Adriano. Vediamo un po'. Ancora,
e
vai,
comunque volevo ringraziare anche la ragazza
Martina,
lì.
Martina,
ciao Adriano.
Non so come si chiama,
Martina.
Dov'è che la cosa? Trovo?
Qui a Radio
Rock. Può venire anche qui a.
Dove?
A Galbiate con.
Galbiate.
Io qui, ma che è Galbiate? Claudia, che.
Non esiste Galbiate.
Fare un bel.
Una cena con te, Claudia.
Poi, staccando di fare una relazione.
Facciamo niente, però se vuole venire la ragazza.
Queste premesse, non lo so, me la sento.
È bella però, Ma che è Galbiate? Non ho capito. Sì, Galbiate no.
Galbiate,
ma Galbiate è la mamma di Maria Sole. Che...
Galbiate milanese.
Galbiate o no? Non ce ne credo, non esiste un paese che si chiama così. Allora, attenzione, c'è la novità degli Shine Down. Radio Rock Podcast. Shine Down con Dance, Kid Dance, fra le nostre novità da un paio di settimane, quelle che si possono votare e si debbono votare sul sito radiorock.it per aiutarci a determinare quali vi piacciono di più, quali vi piacciono di meno, quali far perdurare all'interno della nostra alta rotazione e quali invece salutare. Diamo a proposito di saluti, diamo il buongiorno a questo Radio punto. Rock Promotion. Ad un nostro caro amico, vale a dire il dottor Luca Mosca, che dovrebbe essere in collegamento telefonico. Ciao Luca, buongiorno, come stai?
Buongiorno.
Tutto bene?
Eccomi, buongiorno.
Eccoci.
Vedo che oggi,
sì,
oggi
tutto.
Mi avete chiamato prima, la discussione latita, certo, se iniziamo a parlare di come recita Adriano Celentano.
Allora Luca, qui purtroppo è quasi insanabile la frattura, perché io sono dell'idea che Adriano Celentano sia stato un mito. Poi anche se personalmente come persona, però proprio artisticamente, il nostro qui Maurizio Paniconi sputa veleno da ogni poro,
ma non ha mai saputo
ma che importa
recitare.
Questa è la dimostrazione che si può essere un mito senza saper recitare.
No, ma lui è un grande da questo punto di vista.
Cosa perché? Che non si può dire per i medici, cioè non puoi essere un grande senza sapere operare l'occhio, per esempio, no? Cioè,
tendenzialmente
perché fai danni grossi, vero Luca?
Diciamo che bisogna anche saper cosa fare dopo aver fatto il danno. Se sei bravo anche in quello, sei il numero uno.
Ecco, appunto. Allora, senti, ci sono un po' di domande per te. C'è Stefano che scrive che ha sofferto e di parte soffre tuttora di sindrome dell'occhio secco. Può interferire sull'esito dell'intervento per la miopia? Ci sono eventualmente dei trattamenti per pazienti come me? Stefano, vogliamo anche, l'avevamo già detto insomma in passato, ma vogliamo ripetere di che si tratta per chi non lo sapesse?
La sindrome dell'occhio secco è un insieme di condizioni, diciamo, non è una sola, un solo problema, che portano però alla fine ad avere una scarsa lacrimazione. Le lacrime sono fondamentali per l'occhio e purtroppo se questo problema, questo occhio secco è abbastanza grave, è una controindicazione all'intervento chirurgico. Per fortuna ce ne sono di tanti tipi e soprattutto ci sono delle terapie, quindi a seconda del tipo di occhio secco e a seconda della gravità si può dire l'intervento purtroppo mi dispiace ma non lo puoi fare, oppure sì, fai questo e riusciamo a farlo dopo un po' di tempo, insomma.
Ottimo. Volevo chiedere al dottor Luca Mosca, il filo interdentale prima o dopo lo spazio? No, mi sono confuso un attimo, scusate.
Contemporaneamente.
bravo.
Allora, però il problema è che, ragazzi, effettivamente quando uno va dall'oculista può pure effettivamente domandare, no? Se io mi passo il filo interdentale e non vedo il filo, c'ho un problema di vista, no?
Indubbiamente.
Bisogna arrivare, cioè Luca, secondo me bisogna arrivare
a vedere il filo.
No, ma più che vedere il filo,
esatto.
Il filo. Bravo, il pelo. Allora, cioè, bisogna praticamente aprire il campo visivo a 360 gradi, no Luca? Sennò che facciamo?
Mamma mia. Poi se sei strabico alla fine vedi due bocche.
Ecco, appunto. Questo pure ci torneremo perché è un elemento interessante. Carla, ci scrive Carla, che è la signora di Galbiate di Celentano di prima, non lo so.
Proprio chiedo, lei.
Salve dottore, l'efficacia dell'operazione varia a seconda della gravità della miopia? Cioè, è più efficace o meno efficace a seconda di quanto è grave la miopia? Inoltre volevo sapere quanto tempo è necessario per riprendere l'attività lavorativa, considerando che faccio l'orafa e faccio lavori conseguentemente di precisione, dottor Luca Mosca.
Allora, per la prima domanda diciamo sì, nel senso che ci sono dei margini, diciamo, di, cioè se la miopia o comunque il trattamento è più alto è più probabile che ci sia un residuo, però è anche vero che è maggiore la soddisfazione, cioè se io tratto una persona di 5-6 diottrie ma ne rimane un pochettino è molto più soddisfatta di una persona che ha una diottria e gliene rimane un pochettino, questo certo, mi sembra certo. abbastanza chiaro. E per quanto riguarda i tempi sono abbastanza vari perché dipende dal tipo di intervento, però diciamo nel giro di qualche giorno normalmente si può anche tornare a fare l'orafo. Sì, esatto.
Bene.
Cose piccole.
Bene. Ragazzi, qua c'è John allora, qui arrivano domande su domande.
Una ridda di domande.
Voglio fare un'altra. Allora, io mi sono operato per la correzione della miopia circa 6 anni fa, scrive Yuri. Adesso da un occhio è come se facesse più difficoltà a mettere a fuoco da lontano quando l'occhio è stanco. Che può essere? Attenzione.
Ci potrebbe essere un piccolo residuo che magari dopo un po' di tempo ha iniziato col tempo, diciamo, a diventare più importante. Bisogna controllare se effettivamente è così e si potrebbe magari ritoccare un pochino.
Un piccolo ritocchino.
Non quello con l'acido ialuronico.
Esatto.
Volevo chiedere al dottore Mosca come mai dopo 48 anni io ne ho 55 il pene si accorcia però ho notato che le orecchie si allungano.
Attenzione,
è la stessa domanda che stavo per fare io,
La stava per fare anche la nostra. Guarda, Martina, vuoi rispondere caro Luca? C'è una...
Ma è una questione ottica sicuramente, cioè non riesci a vedere bene, quindi ti sembra che le cose più distanti siano più piccole, quelle cose più vicine, quindi le orecchie le vedi più grandi.
Maurizio, ma che gesti fai in quella maniera?
A me è successo il contrario.
Ho visto un gesto strano. Vabbè,
è un problema sempre di vista.
Caro dottor Luca, io direi
sicuramente.
Io direi a questo nostro amico consiglio di andare subito dal dottor Luca Mosca a fare una verifica, perché secondo me è necessario fare una squadratura. No, come si dice quando fai
una quadra?
La metti a
una squadratura.
Cioè quando metti la livella sopra il coso, la devi fare una bella livellata, questa è la situazione. Bella livellata, via Appia Nuova 113, lo studio del dottor Luca Mo. Basta con le domande, poi continuiamo settimana prossima. lucamosca.it è il sito internet e per appuntamenti vi do il numero 392 50 51 556. Caro Luca, ti ringraziamo, e con cosa ci salutiamo musicalmente questa mattina?
Ragazzi, andiamo negli anni 80 con Let's Dance di David Bowie.
Bellissima. Grazie Luca, alla prossima.
Ciao.
Radio Rock Podcast. Let's Dance, David Bowie. Oh, c'è un'altra domanda per il dottor Luca Mosca, abbiamo fatto in tempo a fargliela. Se non vedono che Celentano è un grande attore, si possono operare?
La facciamo giovedì anche.
La facciamo giovedì, ragazzi.
Luca si schernisce un po'. Ma Luca è uno dei primissimi e più importanti biografi e studiosi della figura artistica di Adriano Celentano in Italia.
Ha scritto anche un tomo,
davvero, dal titolo
Vedo Adriano Celentano bene. Quindi questo è il titolo del volume del...
Ma bene, il sottotitolo sta nel titolo.
Martina, bene. Non sottilizzare, Martina, cercare il pelo nell'uovo, Intanto Maurizio, aiutami a dire
a capire
che tra poco ci sarà con noi Emiliano Rubbi, che tuonerà contro il Festival di Sanremo, dirà delle cose durissime, preparerà, voleranno le querele.
No, io vorrei interrogarlo su un altro punto, vediamo, vediamo.
Allora, te lo dico io. Guarda, non c'è bisogno di interrogarlo. Se tu gli dovessi chiedere di quella artista queer, l'artista queer che ha detto "non canto l'inno italiano perché non è inclusivo", lui ti dirà: "Oh, ma una cosa vergognosa, il nostro inno, noi ci dobbiamo essere fieri patrioti. Dobbiamo essere fieri, dobbiamo cantare tutti quanti l'inno nazionale, è una cosa incredibile".
Tra poco dirò così, sì.
Non dai, sì, dirai così, perché dirai così, è reazionario.
Il teaser,
dai.
Il teaser.
È reazionario. Io ho visto, ragazzi, ho visto i commenti lì sotto quel post di francamente l'artista queer che ha
signora Franca
che ha detto "non volevo cantare l'inno nazionale", poi l'ha cantato però come gesto politico.
Sì, perché non se è, uno seguiva
già, già che si chiama Fratelli d'Italia già non è inclusivo, no? E sorelle sì.
Ecco, guarda.
Io a questo punto dico questo,
una banalità sconcertante.
Io a questo punto dico questo, ragazzi, voi altri siete le vestigia di un mondo che è in fiamme, sta scomparendo, e andate contro un muro che si chiama storia, fatto di mattoni che si chiamano mattoni si chiamano mattoni,
si chiamano progresso,
allora che si questo chiamano bravo Maurizio, bello, muro bravo. Che si chiama progresso, fatto di mattoni che si chiamano storia, vergogna.
Allora, secondo voi le canzoni più brutte le Sanremo,
ma che ne so, ragazzi, io non ho visto manco un minuto di Sanremo.
Storia?
Allora, sono d'accordo con Mauri, a me è piaciuto Totò, Celentano è un pessimo attore con la carrettata di film improponibili alle spalle. Mi tocca bannarla Carla, che era la persona a me.
Ciao, arrivederci Carla, bannata
Carla.
Ma niente pure a Celentano mi piace la Caronna quando parla marchigiano.
Sì, sì.
Mi ha anche imitato una volta, però ho perso l'audio, magari ritorna.
Allora, vuoi fare per favore Martina Adriano Celentano che dice "uè, sei forte, sei forte", però in marchigiano, vai. L'imitazione.
Aspetta, prima prendo il gancio del
certo,
reale,
il gancio.
Sennò non
l'imitazione di Adriano Celentano in marchigiano, vai.
Uè, sei forte, sei forte. Aspetta, fammi prendere il gancio.
Questo è cazzo,
il gancio, devo prendere il gancio.
Prendi il gancio, prendi sto cazzo di gancio. Vai, sentiamo.
Il gancio.
Vai, vai, il gancio.
Sci forte, è un gorbo, sci forte.
Bella,
brava, cazzo.
Bella.
Molto meglio allora, lei in questo spaccato breve.
E lui rucantino.
Sì, come vi dicevo io ieri, il problema dell'inno di Mameli, ragazzi, è che fa cagare.
Oddio,
non
santo,
che
non
è inclusivo.
A te non ti piace.
Lo dicevo ieri.
A te non ti piace. Vabbè,
no, a me non piace a nessuno. Tranne a quattro fascistelli che cantano l'inno di Mameli col braccio alzato.
Non è vero mai.
O quattro fascistelli.
Non è un inno fascista.
Io l'unica volta che è lecito cantare l'inno di Mameli, sa, Ferrari vince. Allora lì si può cantare l'inno di Mameli. Altrimenti non si può cantare
l'inno. Quando gioca l'Italia?
Ma che cazzo me ne frega dell'Italia? Cazzo me ne frega.
Ciao ragazzi, buongiorno. Volevo dirvi che ho qui Celentano qua accanto a me, lo sto portando all'aeroporto. Non so se vuoi dire qualcosa a Radio Rock.
Ciao ragazzi! Ciao, sto partendo, la voglia pazzesca!
Bello!
Ma ragazzi, incredibile, sentito? Celentano che fa l'imitazione di Massimo Boldi, cioè solo Radio Rock ste cose.
No, era ciao, Celentano ragazzi, proprio.
Massimo Boldi è un altro. È un altro di cui avremmo volentieri fatto meno.
Massacra pure Massimo Boldi, che è un grande attore. Cipollino!
Grande attore
Massimo Boldi!
Che ha fatto a parte di
Massimo Boldi? Ci sono Celentano, confermo tutto!
Ma che cosa?
Tutto. Le peggiori di quando parli marchigiano, solo che non mi fai venire istinti sessuali, ma me andrei a fare una bevuta volentieri.
Una bevuta, una bevuta, una bevuta. C'è un nuovo appuntamento di One More Time, vai.
Su Radio Rock con Rick e Clyde.
Ho paura che tu vuoi sempre pensare a qualcuno.
Oh yeah? Chi sarebbe quello qualcuno?
Stavo parlando di Samantha Fox, perché te e Samantha avete avuto un rapporto continuativo.
Oh, sì?
Sì, perché te non ti ricordi, ma il 10 gennaio del 1987 abbiamo condotto the World Music Video Awards in diretta da Teatro...
Oh yes, Teatro della Vittoria a Roma.
E da Londra Bob Geldof e Samantha Fox dovevano abbinarci con uno dei balletti di Fantastico di Pippo Baudo, Sandra Martinez o la Lorella Cucco, perché non sfidavano di noi in diretta per 3 ore su Rai 1.
Non si capisce perché.
Abbiamo scommesso su quali videoclip fosse più votato da tutti quanti. Noi volevamo Sledgehammer di Peter Gabriel, invece è stato... e non ti ricordi.
Papa don't breathe.
No, Papa Pomodoro.
Rita Pavoni, allora, il video che ha vinto Video World Award.
No, Papa don't preach.
Madonna.
Dici così, Madonna.
Radio Rock Podcast.
Black Keys con Howling for You. Dai ragazzi, sveglia, su, su, veloci, veloci che dobbiamo fare la trasmissione. Dai, dai, dai. Allora, vediamo un po' chi c'è. 3899 106 600. Diamo il buongiorno al nostro Emiliano Rubi. Via!
Rubi Emiliano.
Rubi Emiliano. Eccoci qua.
Il goleador. È bellissimo.
Rubi, questa è la short version praticamente, ridotta. Era soltanto così. Però voglio di nuovo, voglio riassaggiare perché mi piace.
Beh, Gigi Bilancio Emilia,
Rubi Emilia, sei un, vedi che sei un provocatore, vedi che sei un provocatore. Hai visto gli sguardi che ti hanno lanciato di Rocchi e Parigone?
Schifo al cazzo.
Allora, no,
anche Martina comunque mi ha guardato e mi ha mandato a fare in culo con il dito medio.
Allora, meno male, scrive il nostro Gigi Bilancioni, grazie Emiliano, meno male che qualcuno si preoccupa per me. Ricambio Ale.
Fottiti, lui.
Ricambio Ale, scrive. Allora, un Gigi Bilancioni che si è stancato dei soprusi di Alessandro Di Rocchi e ha deciso di
insorgere,
no, di restituire pan per focaccia. Mi ha detto ricambio.
La storia,
ricambio.
La storia ti ha già condannato.
Cosa che piccolo, come chiunque farebbe.
Una storia con i mattoni di progresso.
Mattoni del progresso
che se ci scrivesse Hitler, non avrebbe un atteggiamento così veemente nei confronti del signor Hitler.
No,
Alessandro Di Rocchi,
ti posso dire una cosa? Alla fine comunque il signor Adolfo Hitler amava
con
i cani.
Tutte le sue, con tutte
allora
le sue.
Non può essere cattivo.
Ma anche Bilancioni ama i cani però,
no?
Capito?
No, li amassa.
Bisogna dire che vestiva bene i suoi amici perché comunque erano vestiti bene.
Vabbè ragazzi, comunque vero, oggi vero. Si accettano. Allora, si accettano messaggi 3899 106 600 scritti o vocali che inizino soltanto con l'inno di Mameli e giù cose orribili. Cioè l'inno di Mameli è una merda, l'inno di Mameli è schifo.
Ma perché questo è tutta gente ansiosa?
Allora,
fare l'anticonformista, sì, invece certo. È un ruolo per che te, si è ritagliato.
Per te, quando uno non dice le cose che dici te, no, è anticonformista, no, è provocatore,
su
squallido.
Su questa. Non poggia su niente la vostra
critica.
Il
bello è che non me la
siccome non è la sua,
ha timore che io non dica quello che vuole.
Ma lo so già. Non sarà mai d'accordo con il fatto.
Ma poi c'è il cortocircuito come quello della persona trans che ha fatto il film di Emilia Perez che però insultava le altre minoranze, no?
Sì,
cioè il cortocircuito del
sono esplose diverse teste
di quello che vuole fare contro il wok, vuole andare contro il wok, però poi si ritrova con la bandiera che è una cosa che però poi un po' lui gli sta antipatica perché riporta al nazionalismo,
perché lei comunque dice sì, ok, le minoranze.
Stiamo parlando di te, eh?
No, stiamo parlando di
te.
Di Emilia Perez,
io stavo parlando di lui.
Come si chiama l'attrice di Emilia Perez? Ora, francamente,
Perez Emilia.
Vabbè, comunque, in ogni caso, lì il problema è che lei ha incominciato effettivamente a insultare le religioni, minoranze, cose. E lì c'è stato un cortocircuito meraviglioso che Emilio, effettivamente, ha accolto con estrema tristezza.
No, ma io, nessuna tristezza, nessun cortocircuito, l'ho anche detto. Ne abbiamo anche parlato
Carla
qua in
Carla Sofia Gascon.
Elda Sofia Ricci. Ne abbiamo parlato tanto e la mia posizione è molto chiara e molto tranquilla. Quindi, insomma, allora, l'inno di Mameli è accettabile solo se lo canta Hamilton. Bravissima. Solo se lo canta Hamilton. Carla dice: l'inno è una marcetta imbarazzante con quel po'. Peccato che i leghisti anni fa si impadronino di Va Pensiero. Comunque potremmo anche superare questa storia degli inni. Sì,
ha ragione, diciamo, a livello musicale.
Meno male, guarda il fascismo di Di Rocchi, no, esce fuori. Quando hai detto superare gli inni, si sta a mettere le mani nei capelli. Lui l'ha detto.
Sta signora qua, lui ha parlato
musicalmente.
No, io
ha ragione.
Sto dicendo che musicalmente l'inno di Mameli, insomma, niente.
Musicalmente non è l'opera del
secolo. È ancora peggio, questo riesce a essere ancora peggio.
È una cosa molto retorica, come ci sta in quel periodo là, insomma, ecco.
Sono tutti retorici,
esattamente,
ragazzi.
Però ci possiamo aprire la possibilità di vedere se ci viene in mente qualcosa. Ma se non ci viene in mente ordiniamo quello, non è che uno deve cancellare.
No.
Però
Martina, non devi neanche parlarne.
Non devi neanche aprire.
Perché se no ti dicono che sei woke, sei provocatore per forza.
Allora, la cosa che diceva francamente.
Io con l'inno di Mameli mi ci pulisco il culo, scrive Davide.
Ragazzi, non si può in musica, non lo puoi fare. Cioè, sta nell'aria, insomma, non ci
la storia mi ha già glorificato. Scrive Gigi Bilancioni. Poi,
vabbè, comunque, a parte...
vogliamo dire che Adriano Celentano è il Robert De Niro italiano? Secondo me sì. è il Robert De Niro italiano.
E anche qui ti dirò, anzi, una cosa che Robert ti farà del male.
Film
Adriano Celentano come attore è veramente una fetecchia, diciamo, voi come personaggio è grandissimo, ma come attore è pessimo.
Ma ci può stare, dai, ci può stare. Allora, sentiamo chi c'è, vai, 3899 106. Ma che roba è?
Io odiavo mio padre.
Dai, ma che roba è? Va bene, sentiamo ancora, vai, vediamo chi c'è, vai.
Ma veramente, Emilio, ma se a qualcuno di noi gli piace l'inno, perché ci devi far sputare sopra l'inno?
No,
cioè,
sputate sopra.
Che differenza c'è?
No, no, ma nessuno deve sputare sopra l'inno.
No, sputate.
Perché a te ti danno fastidio le religioni. E dai.
No, ragazzi, io sto dicendo un'altra cosa.
Ma se
cosa.
Uno piace, va bene.
Io sto dicendo un'altra cosa.
Malissimo,
se vi piace, va bene, ragazzi. Che c'entra? No, ci mancherebbe altro. Siamo un paese libero, siete degli idioti.
Però,
no, va benissimo.
No, esattamente, no, quello
posso che
dire
una cosa.
Quello
che
possiamo
detto...
dire che Gigi Bilancioni è il Adriano Celentano della radiofonia italiana.
Sì, secondo me sì.
Sì. Messa così, assolutamente.
Me sì, posso dire una cosa, Emi? Allora, il discorso è, secondo me, allora, io di base non sono, sai, a me il nazionalismo fa orrore. Proprio di base, da ogni punto di vista, la penso come Einstein,
senti il Marco che Rizzo che è in te,
una malattia infantile, insomma, il morbillo.
Sì.
La cosa che ha detto, francamente, la trovo abbastanza buffa, perché io di base trovo che tutte queste polemiche sul linguaggio inclusivo siano delle stupidaggini. Ma aspetta, parere mio, sì, non voglio insultare nessuno,
tutto.
Ma si
fighiamo
però
tutto, dai.
L'italiano funziona così, nel momento stesso c'è, esiste il maschile sovraesteso in italiano. Se tu dici fratelli d'Italia intendi fratelli e sorelle, è fatta così la lingua. Cioè non è una cosa...
Che fai, dei fermi? Siamo arrivati.
Parla con lei, dai, ma ti fate cenno di smetterlo.
Ho fatto un gesto a lei.
Ha fatto
un gesto cazzo di porco.
Hai fatto un gesto brutto. Hai fatto un gesto brutto. La gente non lo sa perché, insomma,
dai, dici che cazzo stai dicendo. Dai,
è finito.
Scrivi Hitler al 3899 106 600 per avere l'inno di Mameli.
Un biglietto per l'inno.
Vai, sentiamo ancora chi c'è. Vai.
Ho visto di recente un'esibizione di Celentano con Raffaella Carrà, col balletto della Rai, che era una cosa meravigliosa, tutto circondato. Andato di specchi, Prisencoli non show, come si chiama?
Bellissimo.
Era veramente figo.
Cari fratelli d'Italia, volevo informarvi che siete tutti figli unici. Poi sentiamo ancora, vai.
Comunque, secondo me, provocazioni come quelle di Francamente, l'artista queer, sull'inno di Mameli, sono quelle classiche cose che fanno solo esacerbare ancora di più l'odio verso
l'odio,
verso questa tipologia.
L'odio,
l'odio, l'odio, l'odio, l'odio, l'odio, l'odio,
l'odio. Ragazzi, mettetevi in testa una cosa: se voi avete quest'odio, siete così.
Come quelli che dicono
questo comportamento infatti, aumenta il fascismo. Se aumenta il fascismo, siete fascisti. Non è che aumenta il fascismo.
In un momento del genere, in cui effettivamente una serie di personaggi di destra, oggettivamente in tutto il mondo, di estrema destra, minacciano seriamente la democrazia per come l'abbiamo sempre conosciuta in questi ultimi 20 anni, 50 anni, 60 anni, 70 anni, per quale motivo in un momento del genere dobbiamo stare a fare polemica su sta cazzata?
Fare il benaltrismo,
cioè,
ma che vuol dire?
Un dato di fatto.
Ma che,
cioè, se bisogna fare delle polemiche da sinistra, facciamo le polemiche vere.
Non si può parlare di null'altro.
Ma non null'altro.
Non ho capito, c'è sempre qualcosa di più grave.
Fratelli d'Italia è sessista, è una stronzata. Cioè, linguisticamente parlando.
Va bene, l'hai detto la tua, siamo in democrazia, hai detto la tua, io non penso che sia così. Dopodiché però, ragazzi, non è che non si può parlare delle cose perché c'è sempre qualcosa di più importante di cui parlare. Si parla di questo, si parla del resto.
Perché le battaglie che bisogna fare, da un certo punto di vista, anche dal punto di vista della persona che si sente discriminata, so tantissime, so veramente serie. E tu stai a parlare a pensare a Fratelli d'Italia.
Parliamo
ma per favore,
anche
dai.
Delle battaglie serie, ragazzi.
Scusami, però veramente non è che, cioè, sennò c'è veramente sempre qualcosa di più grave. Cioè, questo però vale per tutti.
Ma per loro,
non
sto parlando. Noi sto dicendo, ragazzi, ci sono i bambini poveri nel terzo mondo. Io parlo proprio di discriminazione nei confronti della comunità queer in tutto il mondo. E si parla di Fratelli d'Italia prendendosela con una questione linguistica.
Si parla
una
di
cazzata.
Tutto, Emilia, si parla di tutto.
Ragazzi,
il linguaggio serve.
Dai, dite la verità.
Quello che penso io, non è che sto... No. Cioè, nel senso, a volte un tema che può sembrare marginale, magari in realtà a margine è una cosa che ci porta in una direzione
diversa.
Va bene,
fermi che c'è una novità.
Radio Rock Podcast.
Bene, si chiamano Devils, questa è Lonely For You, Baby, in furia la discussione qui negli studi del The Rock Show questa mattina, e c'è invece Cristina che dice vogliamo la sigla Ruby Emiliano long version addirittura. Cioè,
come no, certo.
Non mi contento, non ci contentiamo.
Cristina, ti voglio tanto bene, ma no, ti prego.
Della
no,
short no, version, vogliamo la long version.
No, no, mo, della becchi, l'hai pure esaltato.
Buongiorno, sono Francesco. Volevo rispondere riguardo all'inno nazionale.
Prego, prego.
Allora, chi ha di discutere sull'inno nazionale?
Sì.
Che rappresenta la nostra bella nazione.
Eccolo, vai.
E ci fa polemiche, canzoncine, sì, battutine. Per me
non è degno
che se ne va a quel paese.
Lo dice, è peggio
e
di un negro.
Stato molto gentile.
Ma senti che educazione. A quel paese.
Perché
quel paese,
queste cose non si devono neanche si, né discutere né pensare. Né pensare.
Bravo. Oh mio Dio.
E quindi chi vabbè, dice queste cose è meglio che se ne va a
al
quel paese,
paese loro.
A quel paese. Educatamente.
Se ne va. Beh, è stato molto educato il nostro amico Francesco. Però
posso dire una cosa. Io ho sempre
detto. È stato
detto
molto educato.
Agli amici che rispondono in questo modo, che comunque comprendo perfettamente. No, io ho appena detto, se volete lo ripeto anche in diretta, io sono per il superamento addirittura degli stati e delle nazioni alla lunga figura degli inni, non è quello il problema. Il discorso è quelli che ti fanno questo genere di discorsi sostanzialmente di base sono così attaccati enormemente al concetto di italianità, italiano, la cultura e via dicendo. Per quanto mi riguarda è bellissimo che vengano preservate le culture, diciamo ogni cultura, quindi compresa chiaramente quella italiana, ma io molto spesso mi trovo ad avere a che fare molto di più con una persona che magari sta dall'altra parte del mondo, che ne so, col videomaker nigeriano, rispetto a magari a Francesco qua, l'amico nostro.
No, giustamente, cioè, ci scrivono, senso, giustamente ci scrivono, l'inno è la cosa più patriarcale del mondo, è autoritaria affermazione di valori di una patria su altre. Se c'è una cosa patriarcale è l'inno,
ragazzi,
nazionale.
Ragazzi, però non puoi, mettete delle vesti che non
ma
ha.
Ma non potete utilizzare
basta,
il termine patriarcato per qualsiasi cosa.
Sto leggendo un messaggio, ma cazzo,
ma vergognati.
Ma che
allora,
c'entra il patriarcato? La allora, la patria è anche femminile, no? Patria, no, la nazione, l'Italia è un nome femminile, che
patriarcale,
c'entra?
Patriarcale,
perché che c'entra il patriarcato?
Perché è quel,
lo sai cos'è il patriarcato?
Insieme di valori lì, Emiliano. Quelli
ma
lì.
Quali?
Ma quali?
Ma che dite?
Emiliano, tu non. Vabbè, Champagne, capirai, un giorno capirai. Allora,
ma io ho già
che
detto
c'è,
che non mi
possiamo
piace.
Possiamo dire che Gigi Bilancioni è il Gigi Bilancioni di Radio Rock.
Ah,
forse
un po'
troppo. Dei Caghi, nuovo inno. L'Italia.
Allora Emilio ha estemmiato, ho letto il labiale su Twitch, voglio, guarda, te lo confermo subito.
Posso dire Gigi di Radio Rock?
Gigi di Radio
Rock.
Sì,
di Radio
lo
Rock.
Puoi dire, certo, certo che lo puoi dire.
Ragazzi, il problema è che mo si deve parlare di tutto, sempre di tutto, mette bocca su tutto,
No.
E Fratelli d'Italia di è un inno e in quanto tale deve rimanere, cioè una cosa, è come se canti, che ne so, Bella Ciao, capito? Cioè è un'emozione interna. Mo devi, Fratelli d'Italia, Sorelle d'Italia, ragazzi.
Ragazzi,
vergognosa una del genere, capito?
Ma sio Rubi, sio Rubi.
Vergognoso.
Perché ci sono delle cose che non si possono toccare. Tabù, tabù. Guai a dire riformiamo l'inno nazionale. Guai a dire.
Ma perché partendo da un assunto che è sbagliato.
Partiamo dall'assunto che io non lo vorrei l'inno. Non vorrei nessun inno. Non vorrei nessuna nazione. Nel mio mondo ideale non esistono le nazioni, gli stati. Ma detto questo. Perché
si è sentito male?
Perché?
Hai fatto sentire male il povero Dio che si è dovuto mettere seduto.
Perché dovrebbe? Perché?
Portate gli sali, l'acqua.
Allora
subito,
andare a cercare
su limone.
Cosa intende per sogni anarchico di cosa sto parlando. Dai. Ma non sto parlando di questo, sto dicendo. Nel momento stesso in cui c'è quell'inno, secondo voi cambiare le parole a quell'inno in qualche modo, anziché fratelli, visto che in italiano fratelli significa fratelli e sorelle, appunto, maschile sovraesteso, per quale motivo se io aggiungessi
maschile
e sorelle
sovraesteso, cambiere... una roba più patriarcale non esiste.
Ma è una lingua, che cazzo
non esiste,
dici?
Non è una lingua che è stata fatta da i patriarcali come
sì,
te.
Sì, patriarcali. Invece in Inghilterra o in America dove esiste il neutro non ci sono patriarchi.
Allora,
ma che
allora
cazzo
sentiamo
dite?
Chi c'è, vai.
Ieri, se si tornasse a votare la destra in Italia, nonostante il pacco di cagate che ha fatto in due anni, vincerebbe con altri 5 punti in più di margine.
Ma pure 10, guarda.
Quindi, forse, Emiliano caro, spiegaglielo tu, ti prego.
Spiegaci tu, Emiliano, come funziona il mondo. Stronzate, ragazzi. La vulgata secondo la quale Trump avrebbe vinto in America perché esiste il woke, perché è una cazzata.
No, aspetta.
Trump ha vinto perché c'è gente che l'ha votato e secondo me si deve assumere tutte le responsabilità del caso.
Emilio, se uno dice che è solo
perché se uno è fascista, non è che è fascista perché dall'altra parte sono woke. Porca puttana.
Se uno dice che è solo per
grazie
quello,
Maurizio.
Se uno che dice che è solo per quello, sta dicendo una cazzata. Perché chiaramente non è così. che quello sia uno dei fattori che ha portato un certo tipo di risultato è vero.
Ah, sì,
è andato di fatto, cazzate, è vero, è provato.
Cazzate.
È
esattamente
cazzate
quello che dice Emiliano. Leggi l'analisi dei politologi progressisti negli Stati Uniti. Leggi l'analisi di chi scrive le politiche negli Stati Uniti e che ti dice che è chiaro che non è solo per quello, ma la famosa fetta di indecisi si è sposta anche così.
Di che cosa parliamo?
Aprite le porte.
Radio
Rock Podcast.
Grande Joy, allora ragazzi, Ramones con Pet Sematary. C'è il caro Emiliano, tu dovrai dire se sì o se no. C'è il resoconto dettagliato della seconda puntata di Sanremo da parte di Gabriele Ziantoni, che ci manda un vocale direttamente da Sanremo.
Vai,
sentiamo.
Dalle polemiche per il video omaggio del Papa, a detta di molti addirittura un falso, alle lacrime sul palco. La seconda giornata del Festival di Sanremo è scivolata via serena, liscia, senza intoppi. D'altronde lo abbiamo capito, questo, a differenza dei precedenti, è un festival totalmente incentrato sulla musica e sulle performance. E dire che di robe da raccontare ce ne sarebbero. Registriamo comunque l'esordio di Alessandro Cattelan sul palco dell'Ariston. Chissà se in futuro. Le semifinali dei giovani che hanno visto Alex Wise e Settembre guadagnarsi lo scontro finale . E l'omaggio di Damiano David a Lucio Dalla, con la collaborazione di Alessandro Borghi e del piccolo Vittorio Bonvicini, anche lui commosso, come la Michelin. Sul palco 15 big, con la classifica provvisoria finalmente costruita con i voti del pubblico a casa della sala stampa, che premia Giorgia, Simone Cristicchi, Fedez, Achille Lauro e Lucio Corsi, che ieri proprio in sala stampa ha improvvisato qualche pezzo di Ivan Graziani. Ah, a Sanremo, se avete problemi con la mitomania, non ci venite. Qui ci sono 1000 festival nel festival. È un posto assurdo che almeno per una settimana, l'anno, vive di una strana atmosfera da villaggio vacanze. Ciao amici di Radio Rock, ciao Emilio, ciao Alessandro, ciao Maurizio, vi voglio bene.
C'è anche Emiliano Rubi stamattina, grazie a Gabriele Ziantoni, il punto sul festival di Sanremo. Che ne pensi?
Io lo feci
punto?
Nel 2004 Sanremo, no? Con Piotta. Io mi aspettavo che fosse effettivamente una sorta di villaggio vacanze, feste, cose.
Sì, invece?
Un mortorio la sera allucinante.
Ma non è più così,
dire,
eh?
Volevo divertirmi, non c'era niente da fare, ci stanno due pub, forse è cambiato ultimamente.
Allora che mi consigli tempo? Quindi fammi capire, tu che le hai sentite le canzoni di Sanremo, dimmene due su tutte.
Non l'ho sentite tutte.
Vabbè, quelle che hai sentito, dai.
Non l'ho sentite tutte, quindi Lucio Corsi. L'unica che mi è piaciuta, diciamo, tra quelle che ho sentito, è Lucio Corsi.
Bene.
Mi è piaciuta. Allora aspetta,
ce n'è un'altra, Alessandro Occhi, ce n'è un'altra.
Cristicchi e Lucio Corsi per il momento, secondo me
non lo so ragazzi. Maurizio Paniconi, dai.
Willy Peyote e Lucio Corsi.
Martina Caronna, dai.
E
forza,
a me viene in mente solo Willy Peyote perché Lucio Corsi non l'ho ancora ascoltato.
Allora, sentiamo, vai.
Buongiorno ragazzi, sono Adriano Celenzano da Cortona.
Il grande Adriano, vieni qua. Adriano Celenzano da Cortona. Paesano, un bel... Celenzano ci piace molto. Di molto, Adriano, vieni qua. Vai, sentiamo chi c'è, vai.
Ragazzi, scusate, vorrei far presente una cosa a tutti i patrioti di sta ceppa di minchia.
Ecco qua, quindi Emiliano Rubi.
Visto che parlano dell'inno di Mameli, ecco, state sbagliando.
Ma non è vero.
L'inno di Mameli, in realtà è inno di Mameli Novaro. Michele Novaro, musicista,
Novaro, certo,
compositore, è lui che, colui che ha scritto proprio la musica.
La musica, certo.
Portatele rispetto, sì, sì, visto che parlate tanto di patriotismo.
Portate del rispetto, visto che parlate di patriotismo.
Ciao, regà. Ma sto Francesco, ma lo potete bloccare? Che è un dito un culo con la sabbia. Tempo fa ha fatto pure un cazzo a Leone. Deficiente.
Ma chi è sto Francesco? Ragazzi,
io vabbè, aspetta, si è fatto incazzare al Leone, però comunque
lo vediamo, gli diamo anche la rubrica.
Ma possiamo contestualizzare
Francesco. Allora si faccia avanti Francesco, che c'è un Francesco all'ascolto. No, che lo bagniamo, lo facciamo fare in Doriale.
Emilio,
tutti i giorni qua.
Tutti Francesco, insieme a Leone.
No, ti facciamo prendere il posto di Gigi Bilancioni a Francesco.
Ma perché l'ha scritto Mameli? Io pensavo che l'avesse scritto Troisi.
Allora, cambiamo i Promessi Sposi, cambiamo le poesie di Leopardi, di Petrà. Ma che cazzo c'entra, ragazzi? Cosa c'entra? Non c'entra niente.
No, questo è un discorso niente.
La buttate in caciara come al solito, vai.
Quindi quando l'inno parla, dice io non credo in Dio. Quando l'inno parla di Dio, allora io che devo fare? Cambiamo l'inno perché a un certo punto nomina
addio.
Ma certo, ma certo, ma certo, leviamo, ragazzi, leviamo questa roba di Dio, che schiava di Roma, il Dio la creò. Ma cosa creò? Cosa cazzo creò? Chi creò cosa?
Una continua contraddizione rispetto a professi, libertà di pensiero, rispetto per le idee altrui. Poi, pure se è un'idea folle, tu dici spesso.
No, ma io rispetto come la penso io.
Ma diciamoci la verità.
Perché secondo me è folle. Che discorso
è?
Questi non vogliono farci fare il suicidio assistito. Che devo fare?
Quindi perché tutte le persone che pensano. Noi non ci crediamo. Noi diciamo che tendenzialmente siamo acattolici, tra virgolette anticlericali. Ma se c'è qualcuno che invece segue la religione, non penso che sia la stessa persona che ti vuole vietare a te di fare il suicidio assistito. No, è una banalizzazione,
spesso
una generalizzazione.
Molto spesso sì, Alessandro.
Molto spesso, ma
molto
non si sovrappone.
Sì,
però, e allora sei in contraddizione.
Posso dire che la vittoria schiava di Roma, ragazzi, finito l'impero romano, terminato l'impero romano, la vittoria schiava di Roma è una buffonata.
Non si può sentire, dai. Tra l'altro è pure una forzatura storica di quelle mica da ridere.
Diciamo
dai.
Che non è che abbiamo vinto tutte queste cose.
150 anni sui libri di storia si leggerà. E grazie all'intervento di Francamente l'Italia cambiò l'inno di Mameli.
Magari sentirà così. Allora, buongiorno ragazzi, ai tempi dell'inno di Mameli c'erano altri valori, era un'altra Italia, tempi in cui dovevamo restare uniti, ora fanno tutti quel che vogliono e come vogliono. Allora, ho chiesto a Grok chi diffonde più disinformazione su X e questa è stata la risposta. Secondo Grok, ricordiamolo, l'intelligenza artificiale di Elon Musk. Secondo varie analisi e rapporti sul web, Elon Musk è stato identificato come uno dei principali diffusori di disinformazione su X.
Benissimo.
Diverse fonti indicano che i suoi post e i retweet amplificano spesso informazioni false o fuorvianti, specialmente su temi come l'immigrazione e il voto. Anche alcuni post trovati su X suggeriscono questa conclusione. However, è importante notare che, che la percezione della disinformazione può variare in base alle prospettive e all'analisi specifiche. E io trovo una cosa meravigliosa sto fatto che lui fa disinformazione, però consente che si dica che lui fa disinformazione.
Che di tutto questo
non gliene frega,
non frega nulla. Noi e chi gli sta intorno in questo momento sono uno strumento, una via d'accesso ai posti che lui vuole occupare.
Ragazzi,
è ancora più preoccupante.
Elon Musk vuole semplicemente avere più soldi, avere più potere, prendere più cose. Questo è quello che vuole Elon Musk.
Vabbè, ragazzi,
il resto, ragazzi, sono cose delle quali non gliene può fregare di meno.
Però non lo so, è il sessismo, il dito interposto con la sabbia? È sessismo? No, perché dovrebbe essere sessismo?
Il dito interposto con la sabbia era quello che andrà a trasmettere insieme a Giuliano Leone.
Francesco.
Senta, scusi, buongiorno. Prego. Sono Francesco. Volevo rispondere a quel bel signore che si è permesso di dire quelle parole.
Come si è permesso?
Il culo, se lo ficcasse lui.
Oh,
e se c'è questa bocca con l'acido muriatico.
Vabbè,
perché è un gran cafone.
Sì, questo è un po' vero.
Hai capito?
Ha ragione,
perché io,
ha ragione.
A Giuliano Leone gli ho detto cortesemente di mandarmi un brano dei Deep Purple.
Sì, e lui
che ha
fatto.
Ha capito che brano era.
Lo cacciamo via.
È il video.
Lo
quindi
il
signore che mi ha detto a me queste parole, se c'è questa bocca con l'acido muriatico.
Sì.
Hai capito? Non vuole dicere né a me. E non nessun altro.
Aspetta,
mi chiedesse il numero di telefono, che poi ci parlo io, questo signore.
No, vabbè, adesso esageriamo.
Però aspetta,
riportiamo
però
un attimo di.
Se hai chiesto di Purple, cioè un pochettino te la meritavi, no? Diciamo,
no,
dai.
Emiliano.
Poi magari
noi prenderemo seri provvedimenti nei confronti di Giuliano Leone, che si è permesso di comportarsi a questa maniera. Bravo, Francesco, per la segnalazione.
Ma lo licenzi?
Beh, licenziare non lo so perché mi sembra eccessivo, però faremo sicuramente.
Ma in modo lo umiliamo.
Beh, una decurtazione importante dello stipendio. Ragazzi, purtroppo.
La carta di credito aziendale gliela togli.
Ma certo che gliela tolgo.
Oddio,
questo gliela tolgo, non lo so. Però insomma, dai. Intanto, ragazzi, qui la situazione è drammatica. Stai trollando da due giorni in questa storia dell'inno. No, ragazzi, ma
è vero,
rendendo
vero.
Meno credibile, a mio opinione, le altre giustissime due considerazioni sull'uguaglianza di genere e sul patriarcato. Io quando fate così non vi capisco.
Ha ragione.
Allora, io dico 10 cose, no? Due sono trollate secondo te e dimmi che quelle due sono sbagliate e le altre sono giuste. Cioè, perché se io dico una, come tu la definisci, una trollata, dovrebbe rendere meno giusta una cosa su cui tu sei d'accordo con me? Perdonami, non c'è nessuna logica in quello che hai detto, così come non c'è nessuna logica in quello che dice Emiliano
Rubi. Per lo stesso motivo per cui ci sono alcuni personaggi, tipo, non mi ricordo come si chiama, sei presente quella, credo sia una donna transessuale o un uomo, non ho capito.
Dai, fai anche transfobico, vai.
Raga, non ho capito veramente. Quella tipa su Twitter o è su TikTok
Vabbè, dai,
che
poi
dice che i bambini dovrebbero fare la transizione sotto gli 11 anni? Ti ricordi?
Non lo so, non lo so.
Allora, quello estrapolata così, fa malissimo alle legittime richieste.
Ma non
diciamo,
fa malissimo niente.
Fa malissimo sì, perché viene ripresa
nulla.
Costantemente dai conservatori e dai fascistoidi, che
sono dei conservatori e dei fascistoidi.
Guardate cosa vogliono fare, sì,
no,
esattamente.
Perché strumentalizzano.
E certo che strumentalizzano, ecco. Ma se tu dici cazzate, li strumentalizzano.
Però scusami, cioè, nel senso, questo veramente, se tu sei una persona che crede che una tizia su TikTok
stiamo parlando di una persona seguita da milioni di persone,
sì, va bene, okay. Però posa, no, guardate persone, cosa vogliono fare, dai, cioè è come chi, scusami, ma però è pure come quando parli con chi crede ai rettiliani, tu gli puoi dare qualunque tesi, quelli ci credono,
no, ma c'entra niente, no, aspetta, qui si parla di una cosa che comunque questa porta avanti delle tesi assurde,
però sono delle tesi, ecco, questo ti voglio dire, la tesi assurda, una tesi assurda, tu mi puoi dire qualunque cosa, io non ci credo, capito,
questa tipa sta portando avanti delle tesi assurde, come appunto diciamo facciamo fare una transizione di genere a un bambino di 8 anni, questo è quello che vorrebbe, dice che è giusto che sia così,
sì, ma non è, allora,
per questo. E questa cosa qua viene ripresa da quelli dell'altra parte che dicono guardate, no, vabbè, cosa vogliono fare i woke,
no,
ok?
Non,
è quello che succede,
è assurda,
è un dato di fatto, è così,
peraltro
fattuale.
Non entriamo nel merito perché io sarei anche d'accordo per altre cose, ma al di là di quello, voi dovete togliervi dall'altro dalla testa che una persona, che sia un bambino, un minorenne o un maggiorenne, fa le transizioni genere così a cazzo,
sì, esatto,
perché,
cioè, capito, non,
perché non funziona così, ragazzi, non funziona così. Toglietevelo dalla testa, ci sono delle diagnosi. Non funziona così. Non funziona così. Si può fare, si fa, tra l'altro si fa anche in Italia. Quindi di che cazzo parlate di cose che non sapete.
Emilio, ne parla questa tizia, non ne parlo io.
Ho capito.
Io,
questa tizia ha ragione. Dopodiché,
ha ragione. Abominevole.
Ha ragione. Abbiamo Adinolfi.
Non puoi fare un cambiamento del genere a una bambina, un bambino di 6 anni.
Dopodiché, al di là del fatto che abbia ragione o torto, io penso che ha ragione, ma al di là di questo non è che siccome non siamo d'accordo su quella cosa allora fanno bene a punire due omosessuali che si baciano per strada.
Ma chi cazzo ha detto questo?
Non può essere così,
non puoi fare
se
dei
tu sei un fascista omofobo sei un fascista omofobo, cioè poi dirà non è che diventi più fascista perché io ho detto,
vedi, questo è quello che non capisci. Allora Trump non l'hanno eletto i fascisti omofobi, ok? I fascisti omofobi ci sono e sono una parte, ma sono una parte anche piccola.
Se quelli che sembra che
uno
sta
come Trump ti assumi la
responsabilità di
quello, ti assumi la responsabilità di l'estrema destra stia prendendo molto piede nel mondo, quindi non lo so,
sta prendendo piede per una serie di motivi che
comunque
è lunghissima.
Radio Rock Podcast.
Vabbè, c'è una veramente una ragazzi dobbiamo stare un attimo tranquillini. Prima di tutto vi viene un ictus a sta maniera e poi
state calmi, tranquilli.
Allora, mai sopportato l'inno di Mameli, l'inno dichiarato dal potere massonico, ricordiamo anche questo, dalla sopraffazione di una parte dell'Italia sull'altra, che creò la crepa nella fondamenta della nazione.
Serviva il neoporbolico,
crepa
in effetti,
mai salata, che ha continuato ad ampliarsi, dico, da massone insonno, da persona che viene da secoli di tradizione massonica, ma non la massoneria di oggi, che è una specie di agenzia di collocamento e di stazione appaltante, nella tradizione più antica di chi doveva progredire e far progredire il libero pensiero nei secoli bui dell'oscurantismo, delle monarchie di matrice divina e delle inquisizioni religiose, che oggi gli apparenti liberi stati nazione, nati per presunzione dallo spirito libertario e poi diventati la gabbia della libertà. Nicola, stai zitto, cosa dici? Allora, intanto, dunque, bravissimo Emilio, è dominanza, è oppressiva. Questa è la politica da destra al potere. Cosa c'entra con la volontà di dialogo della cultura woke? Con la volontà di volersi opporre all'ingiustizia sociale e razziale di genere?
È tutto perché dialogante,
nulla.
Diciamo.
Ci voglio far credere che sia qui. Vogliono solo migliorare la vita di tutti. Sentiamo ancora chi c'è. 3899-106-600.
Emilio, mi pare che sei tu che hai invitato gli ascoltatori a cantare l'inno e insultarlo. Quello significa...
No, non ho detto di cantare l'inno, ho detto di insultarlo. Cioè, di insultarlo.
Lanci, non si sarebbe mai permesso di dire di cantare.
Ma scusa, Anna, ma io mica ti obbligo a insultarlo.
realtà, se tu non lo vuoi insultare, non lo insultare l'inno nazionale. Io dico che fa schifo. Se tu dici che è meraviglioso, tu direi che è meraviglioso. Qual è il tuo problema? Non
vogliamo dirlo che è l'unico inno veramente bello, 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 sì, un po' assurdo, come direbbe il nostro Derek. Sì. Era quello dell'Unione Sovietica.
L'Unione
vogliamo dire, quella è la più bella.
L'Unione
di tutti,
Sovietica è stato ripreso poi da Putin, no? È stato ripristinato. C'è una storia, tra l'altro, pazzesca.
Oggi non possiamo.
La questione dell'inno è facilmente risolvibile. Saremmo tutti d'accordo, credo. Tutto il paese, se il nuovo inno fosse quella canzone che fa, non mi ricordo come si chiama, fa.
Ah sì, beh, sarebbe bellissimo. Sarebbe bellissimo. Allora, la polemica sull'innovazione di Mameli è fine a se stessa. Tutti sappiamo che fa cagare, ma ormai ce lo teniamo. Se lo critichi, fornisci solo una scusa ai destrorsi per fare le vittime e piagnucolare di padre e famiglia. Tanto fanno uguale, quindi. Ha ragione Emiliano, scrive Loris, punto. Cuoricini dei Coma Cose, top. E poi Corrado ci scrive: ciao, sono Francesco, confermo tutto.
Io Coma Cose, poc'anzi ho detto, perché è uno dei pochi che ho visto effettivamente. Sì.
Vabbè, dai,
io mi sono un pochettino imbarazzato, perché
tu dici, imbarazzante.
Lui specialmente ha una cinquantina, suppongo, e quella roba lì dici, ma come fai a cantarla? Come te la senti, no?
Allora, dunque, secondo me l'eutanasia è una cosa molto complicata. Ad esempio, chi decide se una persona ha il diritto di chiedere l'eutanasia? E ci sono proprio
dei parametri
precisi. E vedi, però, ragazzi, anche qua, no?
Cose,
come adesso voi avete parlato, se prima avete parlato Rocchi, Rubi senza sapere, no?
I minorenni,
non sapendo che ci sono dei protocolli ben precisi, anche in Italia.
Ancora,
tra l'altro,
c'è questa tizia su TikTok che dice che bisogna superare questi cazzo di protocolli. Tra l'altro, è americana, quindi non stiamo parlando di
niente. Dice che bisogna superare i protocolli.
Dice che bisogna fare.
Dice che è giusto che ci siano questi protocolli.
No, dice che è giusto che si possa fare una transizione a bambini di 6 anni. Questo è quello che dice.
Posso diventare 6, vedere 8, posso diventare 8.
No, no, no.
Ha
detto bambini, se poi te lo faccio vedere. È così.
Allora, Emiliano, mi sottovaluti l'inno cinese, ci scrive qualcun altro.
Quello cinese a me piace meno, ma è una questione di gusti.
Allora, dunque, intanto un grandissimo Flavio ci manda, dice, poteva fare di meglio, però ha chiesto a ChatGPT di riscrivere l'inno nazionale italiano inserendo come valori la laicità, l'eutanasia e l'antiproibizionismo. Bellissimo, ragazzi, meraviglioso. Proviamo a cantarlo tutti insieme?
Sì, vai, è uscito. Vai.
Fratelli e sorelle d'Italia, il giorno è arrivato qua, spezziamo catene, dogmi, la mente in alto va. Non più padroni dell'anima, né leggi che vietano il cielo, ognuno sceglie la strada, ognuno vive per sé.
Diciamo, cioè, GPT non è fortissima con la metrica, vogliamo dirlo?
Oh, libertà che ci guida senza timori o pietà, la vita è solo di chi la vive, la scelta è dignità, niente più santi o re, né croci che impongono leggi, lo spirito è libero in noi, la scienza si illuminerà. Brindiamo alla vita e ai sogni, senza catena o morale, accendi la radio e rock e suona la libertà. Fantastica. Allora, io ti posso dire una cosa. In 2 secondi ChatGPT ha fatto un testo meglio dei Mameli.
Diciamo che è una merda pure questo. Però
questo l'ha fatto ChatGPT in 3 secondi. Mameli ci ha messo 10 anni a scrivere la canzone del canto degli italiani. 10 anni ci ha messo il canto degli italiani. Dai, ma che roba è? Dai.
Oh, mamma mia, ma te che stiamo a parlare? Vogliamo il dick reading a Radio Rock la mattina.
Cosa? Il dick reading?
Cos'è il dick reading?
È dick reading. Conduce Fabrizio Maurizio Panicoschi.
Cioè, praticamente il giudizio dei piselli. Che vuol dire?
Il bit rating.
Il bit rating. Io ho capito.
Dick.
Di fuori il pisello e Maurizio Panicoschi giudicava. Questo bello. È bello, questo mi piace.
Una trasmissione bellissima, peraltro.
Vogliamo fare, dai. Cominciamo. Però non è inclusiva, perché Martina che ci fa vedere, allora, ho capito.
Beh, io ce n'ho diversi.
Di che cosa?
Martina fa parte della giuria.
Allora, proprio lui ce ho diversi, scusa, non ho capito. Allora che vuol dire? Li portiamo tutti. Allora, facciamo così, Maurizio. Portiamo tutti quanti i piselli e tu giudichi, va bene?
Okay.
Dick rating domani qui su Radio Rock.
Imperdibile.
In fascia protetta.
Anche tu portali tutti,
E ci sono i bambini. Vai, sentiamo chi c'è. Vai, velocemente.
Comunque, Purello Emiliano, Purello Rubi, perché è uscita la notizia dei Lego, non mi ricordo di che, del sesso, i Lego, che era finta, era una fake. Eppure se tu andavi a leggere i messaggi sotto, 200 messaggi, dicevano sti walk hanno rotto pure i Lego, era una notizia farsa, su 100 messaggi.
C'è cascato pure Emiliano Ruppi, che vergogna.
Nella testa, che cosa avete, le biglie? Cioè io questa notizia di Lego non so manco che esisteva.
Ma il meccanismo
è quello. E perché mi metti in bocca nelle puttanate?
Il meccanismo è quello. Allora, l'inno più bello, dice giustamente, è quello dei sentinelesi indiani, no?
I sentinelesi non hanno un inno.
Come non hanno il limone? Nessuno. Appunto è più bello per questo qui, no?
Ecco. No.
Ma chi se ne fotte di quello che dice questa tizia? Chi è questa tizia?
Infatti,
chi se ne fotte, Emiliano, pure te. Cioè, tiri fuori queste cose come noi ce ne fregassi qualcosa.
Ho già spiegato perché. Perché è una persona che viene a seguire milioni di persone. E viene portata avanti, diciamo, da tutta l'intelligenza di destra. Ti risponde
Nicola. Si può essere contro l'idea sbagliata d'Italia, quella in cui l'italiano medio è un Fabrizio Corona, senza essere neoborbonici o anche peggio neopadanisti senza storia, ma con le storielle alle spalle, per l'amor patrio e il desiderio di vedere un'Italia di giustizia. Poi si possono fare tutte le chiacchiere qualunquiste di questo mondo. Ha risposto da par tuo,
il nostro amico Silvio Pellico. Grande.
Mi hanno segato il messaggio. Emiliano, diglielo che sta prendendo piede l'estrema destra. Perché se continuiamo a parlare queste di queste cose, fregnacce, invece dei temi veri del precariato, della gente che non c'ha lavoro, le masse
popolari, però parliamo anche di quello, cioè, perché sennò sembra.
No, ma parliamo in continuazione di quello. Ma evidentemente non conta mai. Come la sinistra che non parla delle cose, non le volete sentire voi, ragazzi. Noi continuamente parliamo di queste cose. Continuamente
fa molto più ascolto il bordello, fa molto più notizia politicamente parlando. Ma molto
questo
più notizia politicamente parlando.
Parliamo della comunicazione.
Una cazzata del genere rispetto ai temi seri.
Il discorso dell'ideologia woke o meno il problema per cui la destra stia spopolando è che obiettivamente, questo secondo il mio parere, c'è una parte di popolazione che ha delle rappresentanze, perché è più facile avere delle rappresentanze a destra, ma manca una sinistra forte. Cioè in Italia non c'è un partito, per quanto mi riguarda, che li rappresenti a sinistra.
Bene, grazie Chiara. Grazie ancora, vai.
Ragazzi, l'inno più bello del mondo non è quello dell'Unione Sovietica, è quello del Giappone.
L'inno attuale è desueto, rappresenta un'Italia che non c'è più. Propongo Volare di Modugno, che è già un inno italiano conosciuto in tutto il mondo. Fabio Massimo da Roma. È quello, o in alternativa potremmo proporre come inno nazionale Rubio Emiliano. Eccoci qua. Vabbè,
però
grazie Emiliano.
L'hanno scritto in due, un americano, però uno è americano, quindi non si può.
Un americano. Innanzitutto, ragazzi, domani torniamo con una puntata incredibile e imperdibile del Rock Show alle 6. Tra pochissimo con noi ci saranno tra di voi. Ci saranno Franco e Beatrice per Gagarin. Via quei due. Emiliano Rubi, lo ritroviamo giovedì prossimo. Ciao Emiliano. Ciao.
Tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.